passare al bar prima di tornare a casa a parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Siamo qui, 18 e 38 minuti, i numeri per chiamarci, sempre gli stessi, 800 24 00 24, sms 349 238 6666, la zanzara è radio24.it, TG2.
Pena ridotta a 7 anni in appello a Palermo per Marcello Dell'Utri, accusato di collusioni mafiose. Il senatore, sentenza pilatesca, ma ho fiducia nella Cassazione. Cerimonia privata a Terni per l'ultimo saluto a Pietro Taricone, morto nella notte. La salma dell'attore con la tuta da paracadutista. Migliaia di messaggi di addio su Facebook. Un errore umano, la causa. Assolto a Milano Massimo Tartaglia, colpì Berlusconi in Piazza Duomo a Milano. Per il giudice non è imputabile per incapacità di intendere e volere. Il padre sollevati dalla decisione. Obiettivo: proteggere i ghiacciai dallo scioglimento. Le immagini dal Trentino dei teli stesi per 70.000 metri quadrati che stanno salvando il manto bianco. Funziona, dicono gli esperti.
E sentiamo anche qualche titolo di Studio Aperto.
Lacrime e commozione a Terni per l'addio a Pietro Taricone, il guerriero della TV che combatteva per i suoi sogni non ce l'ha fatta. Lo strazio della moglie che ha assistito al suo ultimo lancio, il dolore di colleghi ed amici. Non è imputabile, assolto Massimo Tartaglia, l'uomo che nel dicembre scorso aggredì il premier Berlusconi a Milano. Per lui niente carcere, un anno di libertà vigilata in una comunità terapeutica.
Iniziamo con un po' di teatrino della politica. E il ministro La Russa, che è sempre ospite del direttore del TG3 Bianca Berlinguer, a Linea Notte, o non so come si chiama la trasmissione che è venuta su Mezzanotte su Rai 3, dice a un certo punto: meno male, ringraziamo Dio che esiste il governo Berlusconi che ci ha salvato dalla crisi. Proprio così, testuale, sentiamo.
A differenza della vostra Spagna, che avete tanto elogiato, per non parlare della Grecia, della Spagna di Zapatero, del sinistro Zapatero,
andiamo
botta. Sta
perché
cercando di far pagare pochissimo agli italiani la crisi.
Allora, Maurizio,
il buon Dio
ci sono
ha messo
tre elezioni.
Quindi zitta un
volta.
Attimino,
parla.
Lascia parlare.
Allora,
un po' di educazione.
Attimo, sentiamo gli altri titoli.
Il buon
Maurizio.
Dio, se avesse messo voi a governare in questo momento, avrebbe dato agli italiani l'occasione di fare come Zapatero e avremmo dovuto presentare i libri in
allora,
tribunale.
Maurizio,
ringrazi
restiamo,
Dio che c'è il governo Berlusconi che sta salvando
ministro.
L'Italia.
E allora lo stesso Berlusconi citato da La Russa sullo sciopero dei lettori, la frase che ha pronunciato ieri e poi ci è tornato sopra, prima quella di ieri.
Bisognerebbe fare uno sciopero dei lettori italiani e insegnare ai nostri giornali a non prendere in giro i loro lettori. Veramente ho letto dei rendiconti che sono l'esatto contrario di quello che è stata la riunione del G20. Veramente una presa in giro dei lettori, una disinformazione così totale da molti.
Ci è tornato anche oggi, intanto vi informo che il Paraguay è passato ai quarti di finale ai calci di rigore contro il Giappone. Ripeto, Berlusconi ci è tornato sopra la questione dello sciopero dei lettori. Poi come si fa uno sciopero dei lettori? Non riesco nemmeno a concepirlo, nemmeno a così. Non... Sentiamo.
Ho lanciato un appello che deriva da un dolore lancinante che ho dentro ai cittadini italiani: fate lo sciopero, non comprate per un po' di tempo questi giornali, perché questi giornali in Italia oggi raccontano frottole, disinformano totalmente, danno una versione capovolta della realtà.
Va bene, Luca Telese, hai sentito il dolore lancinante di Berlusconi, il dolore lancinante.
Ma sto soffrendo anch'io, sono d'accordo con te per una volta, povero uomo.
Perché povero uomo?
No, è così, assediato, accaldato.
Beh, è accaldato, però ha trovato tempo per fare un paio di battute, un paio di barzellette in Brasile.
Te le zozze?
Sono abbastanza zozze, insomma, si possono raccontare però, eh.
Allora raccontiamole.
La prima è questa. Dov'è questa qua della... Vabbè, ti dico la seconda, la cameriera, c'è anche la seconda. Ho la fila di ragazze che vogliono sposarmi, questo in Brasile, dopo aver pronunciato quelle frasi sullo sciopero dei giornali, ho la fila di ragazze che vogliono sposarmi adesso che sono ridiventato single. E ci credo, sono simpatico, sono ricco e in più sono anche vecchio. Hanno tutte la speranza che muoia presto per poi ereditare tutto. Ma io sto lavorando con Don Verzè per allungare la vita fino a 120 anni. A questo scopo ho finanziato un centro di ricerca nel cuore dell'Amazzonia. Presto lo andrò a inaugurare. Cioè, con un solo racconto ha messo insieme Don Verzè, un centro che finanzia l'Amazzonia, e il fatto che c'è la fila di belle ragazze che lo vuole sposare per ereditare tutto. È fantastico, no?
Ma è l'altra, quella tosta, quella hard.
Quella hard è l'altra, dici? Quella sulla ciulatina?
Sì.
Tu vuoi sapere quella sulla ciulatina?
Voglio quella sulla ciulatina.
Allora, a un certo punto ha concluso la serata davanti a un gruppo di imprenditori, me l'ha raccontato prima il mio amico Francesco Bei, che è lì con lui, cronista di Repubblica, e davanti ad alcuni imprenditori e anche ad alcuni giornalisti non si è fatto problemi e ha detto: sto perdendo la memoria, questa mattina volevo fare una ciulatina con una cameriera dell'albergo e lei mi ha risposto: ma presidente, l'abbiamo fatto un'ora fa.
È simpatico, questa
davanti a tutti, però davanti a tutti. È simpatico,
questa
sì, è simpatico.
Decadenza erotica, priapesca di Berlusconi ha un che di tragico. Diciamo, se lui non fosse premier sarebbe un romanzo affascinante, qualcosa per Thomas Mann, no? Qualcosa, c'è proprio una luce di tragedia.
Senti, ma la questione di Dell'Utri non ti entusiasma, no? La condanna di Dell'Utri, no?
Hanno condannato Dell'Utri, cioè si sapeva. Cioè, c'è una tale montagna di prove. Però
vabbè, adesso cominci subito, c'è una tale montagna di prove.
La cosa più bella delle panzane raccontate Dell'Utri è quella che quando gli chiesero come mai si era trovato in Inghilterra, no, anzi a Parigi, al matrimonio di una persona nota,
sì,
come un boss mafioso, lui disse che aveva incontrato un caro amico a una mostra.
Lo sai,
Kinghi, e questo qui gli aveva detto: oh, siamo alla mostra di Kinghi, perché non vieni al matrimonio? Io lo trovo fantastico. Cioè,
allora, pochi giorni fa, ospite della Zanzara, su un argomento che non era naturalmente quello del processo, Dell'Utri ci raccontò, direi anche in maniera trasparente, che lui è sceso in politica alla fine per proteggersi dai magistrati contro quella che chiama l'aggressione giudiziaria, con parole, diciamo, da un certo punto di vista molto franche. Sentiamolo.
Ho detto: per legittima difesa mi sono fatto parlamentare, perché io non volevo fare il parlamentare. Quando si è costruito il partito ero rimasto fuori, non mi ero neanche candidato nel 94, mi sono piovuti addosso tutti quanti, e allora nel 96, quando si è rifatta la legislatura, mi sono candidato anche per essere, diciamo, in un contesto più protettivo dai processi, certamente dalle procure, da chi voleva attaccarmi politicamente. Esattamente, l'ho detto e lo confermo.
Insomma, giù il cappello, perché giù il cappello in senso...
Vogliamo fare una riflessione seria? Io che ho seguito come te da cronista i fatti,
sì,
del 94, il partito che dal nulla...
No, adesso non cominciamo a dire, non cominciamo a dire stupidaggini su Forza Italia e la mafia,
No, ma non pensa, io sono proprio addirittura contrario a tutte le teorie. No, dicevo il contrario, io che quel 94 Forza Italia comunque si pensasse era un'esplosione di adrenalina, di vitalità. Adesso c'è quello che c'ha i vuoti di memoria sulle ciulatine, c'è quest'altro che con questo lessico un po' trombonesco dice che si è candidato solo per sottrarsi al Parlamento. C'è un crepuscolo che è simpatico, però dispiace, cioè non c'è più la vita qua. È come, non senti un po' il tono degli spettri?
No, intanto sentiamo. No, questo è un racconto che ci facciamo noi, il crepuscolo, queste cose qui. Intanto sentiamo quello che dice il traffico. Siamo qui alle 18.49, 800 24 00 24 per chiamarci in diretta. Siamo sempre con Luca Telese. Sai la tua amica Ferrario cosa ha detto?
Chi ha detto?
Tiziana Ferrario.
Asta
sempre Tiziana Ferrario. Dopo tanti anni ancora voleva condurre il TG1, ti rendi conto? Il TG1, arma di distrazione di massa. Un po' esagerato adesso, arma di distrazione di massa. Tutta questa importanza data al TG1, che dici?
Poi sai, è solo il telegiornale più visto dagli italiani, ma perché non scendi anche tu nel campo dei ribelli? È bello, perché dover sempre difendere Minzo, dai?
No, io non difendo affatto Minzo perché non lo conosco e dunque non lo difendo per nessun motivo.
No, il suo prodotto.
Il suo prodotto, ma il suo prodotto, a parte che lo vedo poco perché alle 8 sono in trasmissione, mando i titoli, eccetera. E poi... insomma, sai, secondo me alla fine, insomma, sì, sicuramente è un po' più realista del Re rispetto ad altri, ma non è che il prodotto si differenzia molto dal solito TG1.
Comunque la cosa che dicevo prima e che riguarda anche questi appendici è che c'è tutto un tono un po' triste, no? Sono da vedere che il romanzo è il de senectute, cioè oggi leggevo il libro di Ceccarelli a Suburra e ho trovato questa poesiola che aveva fatto Fede quando circolava la voce che lui ha una storia con la nonna di Noemi. Io, dimmi tutto quello che tu vuoi, quando passo ogni giorno, ogni mattino, io te guardo e sono pronto a fare tutto quello che tu vuoi. Cioè, siamo veramente, è la satira la cifra per raccontarli.
A proposito, questo sicuro, a proposito di satira, so che questa sera nella trasmissione in onda che tu conduci sulla 7 ci sarà Patrizia Daddario, che noi abbiamo avuto il nostro ospite. Allora ti raccomando una cosa, perché io non sono riuscito a capire ieri se questa signora, questa signorina ha fatto la escort oppure no. Senti.
Io ero in veste di escort, ma solo per la CIA, non per andare a letto con qualcuno. Invece proprio lì a Palazzo Grazioli c'erano delle escort, ce n'erano tante, glielo posso assicurare, che erano lì per le buste e sono rimaste quando io invece sono andata via, ed erano lì solo per le buste e per prendere soldi. Io invece la prima sera ho rifiutato la busta e la seconda sera ho rifiutato la busta, quindi non mi pare che sia un comportamento da escort.
Però non ha fatto la escort a Palazzo Grazioli, vabbè, si può fare la escort anche senza i soldi, ma per ottenere dei favori. E poi lei dice, io in realtà ho fatto la escort, ma solo perché mi ci hanno costretto il mio fidanzato. Insomma, Luca, mi pare un po' una cosa ridicola questa.
Era escort a sua insaputa, anche Patrizia.
Anche lei, come scaiola.
Non ne sapeva niente.
Vabbè, insomma, su questo cerca di insistere un po' questa sera. Io voglio capire, ha fatto la escort, ma non per denigrarla, per me è una cosa anche nobile.
L'ho anche detto nel suo libro.
Appunto.
Lo sai qual è il retroscena? Lei ha una figlia che è stata costretta ad andare fuori dall'Italia e quindi probabilmente per salvare le apparenze, pensando di poter evitare che la bambina pensi che lei è una prostituta... a questa linea difensiva, però non è importante, sono dettagli, no?
No, beh sì, certo, non è importante, però se uno nega addirittura, insomma, una cosa così, magari poi è poco credibile anche il resto. Viola da Palermo, buonasera Viola.
Sì? Ciao.
Dica.
Allora, ho sentito l'articolo di oggi su tutti i giornali che Berlusconi dice al popolo italiano, cittadini, scioperate non comprando giornali. Allora, noi già siamo un bel gruppetto, non compriamo più libri Mondadori, non compriamo più riviste della Mondadori. E non...
Questo da quanto tempo, mi scusi?
Ma questo...
Da 15 anni?
Com'è?
Da 15 anni?
No. Da 15 anni no, ma...
Da quando? Non lo so.
Da quando abbiamo capito che dobbiamo arrabbiarci.
Ah, e lei per arrabbiarsi non compra più i prodotti di Berlusconi, allora dovrebbe, che dovrebbe fare? Insomma, è dura.
Non compriamo più le TV di Berlusconi.
Comprare TV di Berlusconi no, al massimo non le vede.
Come? Scusa?
Al massimo non le vede le televisioni.
No, io vedo solo Rai 3, se la vedo quando mi capita e poi ascolto la radio, non vedo neanche Rai 1 da quando c'è il nuovo.
Però Viola, le posso dire una cosa, io credo che, per carità, detto con tutto il rispetto, io credo che questo sia un atteggiamento un po' ridicolo, insomma, devo dire la verità, insomma. Magari c'è anche un po' di snob, di atteggiamento snobistico e tutto, perché insomma che senso ha non vedere i canali Mediaset, non comprare i libri Mondadori, nel gruppo Mondadori scrive anche Saviano, insomma.
Sono delle pessime TV dove c'è una televisione che non dà informazione ma dà disinformazione.
Mi sembra una generalizzazione. Telese, che dici di fronte a questo atteggiamento?
Mi lascia molto scettico, nel senso, cara Viola, cioè, come si può accedere agli atteggiamenti indiscriminati? Lei non compri quello che non le piace, non le piace il kit di Signorini, non so, diritto a non comprarlo, ma troverà qualcosa di interessante, troverà bello un libro della Mondadori fra i tanti pubblicati, alcuni anche contro Berlusconi. Cioè mi pare, come dire, scendere su un piano di barbarie. mettere una croce su un'intera casa editrice, tra l'altro la più importante casa editrice italiana, o su tre televisioni dove lavorano anche persone intelligentissime, simpatiche, belle, brutte, cattive, insomma c'è la differenza.
Senti, a proposito di signorini, però tu credi veramente in questa cosa della censura nei confronti della Buongiorno e della Unzig? Io trovo che sia una cosa ridicola, a parte il fatto che un direttore ha tutto, un direttore ha tutto il diritto di cancellare una rubrica, no?
Sì, hai il diritto, però ho letto l'intervista al giornale e devo dire che la motivazione adotta da Signorini era peggio della censura.
Cioè il fatto che non era in linea.
Una rubrica triste e distonante. Allora dall'idea veramente, qui veramente dall'idea di un settimanale finto, astratto alla realtà, ma come? Le hai volute tu? Erano cheap, erano trendy, era bellissimo, parlava della violenza sulle donne.
Vabbè, a un certo punto non è più piaciuto. Hanno fatto delle ricerche e non è più piaciuto. Io penso che
mi sembra una foglia di figo.
Dici? E perché? Perché la Unzig era scomodo? La Buongiorno forse Berlusconi è un po' scomodo.
La Buongiorno gli sta sulle palle terribilmente a Berlusconi, io me lo vedo e dice questa su chi?
Via da chi? Via. Secondo te è successo questo? Berlusconi ha chiamato Signorini e gli ha detto via la Buongiorno da chi?
Ma è il lato bello è il carattere di Berlusconi.
Oppure Signorini l'ha fatto da solo, io non ci credo.
Ma scusa, non riesci a immaginare quando la Buongiorno ha chiesto le audizioni a lui quanto gli sono girati i cosiddetti? Ma tantissimo.
Ho capito che ci ha messo un anno Signorini per decidere di cancellarla, ma non è credibile.
No,
dai,
le audizioni che fanno saltare la legge sulle intercettazioni sono state indette proprio la settimana scorsa, due giorni prima della cancellazione.
Vabbè, Berlusconi chiama Signorini, secondo te? Berlusconi chiama Signorini e gli dice via la Buongiorno da chi?
No, Signorini è così intelligente che lo capisce anche se Berlusconi
lo fa da solo.
Ma si parlano, uno dice quella cretina, quella scema, basta poco, i cenni nei regimi controllati, basta un cenno per metterti fuori.
Io non credo che sia andata così, no, non credo.
Ma come no?
Ma no,
se
credo di no.
Di rete, mi dicesse Cruciani non viene bene, io lo capisco che non gli piace io invito.
E mi fai fuori, mi faresti fuori, mi faresti fuori subito.
Vabbè.
Come signori. Giorgio da Biella, buonasera.
Cruciani, buonasera.
Dica.
Senta Cruciani, io due un paio di cosette.
Mi dica.
Allora, la prima è questa. Lei è stato sullo yacht di Briatore.
Sono stato su uno yacht, Briatore l'ha detto Milan.
Ascolti una battuta, però voglio dire, ma io penso davvero che lei sia stato là, perché come ha fatto ancora a invitare quel Teresio?
Giorgio Telesio, che Telesio?
Ma chi se ne frega, ma chi è? L'unica cosa che io ho sentito dire intelligente adesso è quella di poter leggere, di comunque di leggere qualche libro di Mondadori. Ma quello lì è un comunista.
Ma che comunista? Quale comunista?
È un comunista stalinista. Non lo deve
Luca, stalinista.
Ma sì, è uno stalinista, non può essere. Lei non deve invitare quella gente lì. Ma poi chi lo conosce?
Giorgio, più lei dice questo, ma e più io.
Lei dice che ce l'ha con Telesio, però.
Con
non
Telesio.
Sono io.
Telesio Malaspina.
È stato inteso che ce l'ho con lui. Comunque è una persona insopportabile. A parte questa, parlando dello sciopero eventuale che Berlusconi dice di voler fare,
allora...
guardi che in parte ha ragione.
Ma come ha ragione, Giorgio? Ma che significa lo sciopero contro i giornali? Non significa niente.
Aspetti, chiaro che.
Ma che vuol dire? I giornali raccontano ogni tanto delle frottole, ogni tanto no. Insomma, no,
però sono molto di parte.
Cioè anche noi raccontiamo delle frottole, anche lei le racconta. I giornali sono come, insomma, sono lo specchio di quello che accade nel mondo, in Italia, nell'umanità.
Ok, d'accordo. Però,
Giorgio, devo finire un attimo, c'è il giornale radio. Luca, ci sentiamo dopo se può, naturalmente, se puoi, ma qualche minuto ce lo concedi. Più tardi. Siamo qui alle 19:17, 800 24 00 24. Andiamo subito a sentire come ci presenta la giornata il TG3.
Mafia, condannato anche in appello, Dell'Utri spera nella Cassazione e ribadisce il suo giudizio sul boss stalliere di Berlusconi. Dal PDL solidarietà al senatore, sentenza ambigua, ma cade un teorema politico. L'opposizione resta una gravissima condanna per mafia. Pesante tonfo per le borse, banche nel mirino, torna la paura per la crisi economica in Europa. Milano, giù del 4,4%. Polemiche dopo il nuovo attacco di Berlusconi ai giornali, la Federazione della Stampa, arroganza populista, PD e Italia dei Valori, mozione di sfiducia a Brancher. A Viareggio la commemorazione delle 32 vittime dell'esplosione di un vagone di GPL, polemica dei familiari con governo e ferrovie. Pietro Taricone è morto la scorsa notte dopo oltre 9 ore di intervento, aveva 35 anni, nel pomeriggio i funerali, il ricordo di Roberto Saviano. Ed è una donna la celebrità più potente del mondo secondo Forbes, è Oprah Winfrey, regina della TV americana. E la classifica delle star più influenti si tinge di rosa.
Sentiamo anche Sky TG24.
Mafia condanna in appello per Marcello Dell'Utri, ma appena ridotta a 7 anni.
Sentenza pilatesca attacca il senatore che ribadisce Mangano mio eroe.
Borse KO con le banche, Milano perde oltre il 4%, bruciati 145 miliardi.
La manovra non si tocca, dice Berlusconi, ma contro i tagli le regioni non mollano.
Intercettazioni, la Federazione della Stampa lancia la mobilitazione per il 1 luglio.
Il monito del Papa durante l'omelia per la Chiesa, il pericolo è il male che la inquina.
L'ultimo volo di Pietro Taricone, cerimonia privata a Terni per l'addio alla prima star del reality.
Un anno fa la strage di Viareggio, nella quale morirono 32 persone, celebrazioni e polemiche.
Disastro arbitri ai mondiali, Blatter si scusa e apre all'uso parziale della tecnologia.
Paraguay ai quarti dopo i rigori, stasera il derby iberico Spagna-Portogallo.
Va bene, caro Luca, hai sentito i titoli? Mi sembra normali, hanno dato le notizie sulla condanna di Dell'Utri, sia del TG3 che di Sky TG24, no? Le hai sentiti, no?
Sì, ho sentito, ma la cosa che mi interessa di più è Taricone.
Taricone, io ieri non abbiamo parlato perché era ancora in coma, cosa vuoi dire su Taricone?
No, che colpisce come alla fine quando si stringono tutti i conti resta un'essenza forte di un personaggio. In fondo Taricone non ci ha lasciato né un grande film, nel senso che non gli hanno dato un grande ruolo da protagonista e secondo me lo meritava, non ci ha lasciato neanche, come dire, dichiarazioni memorabili, notizie dirompenti, però ha lasciato questa essenza di sé, cioè questa bella figura, cioè un bel personaggio, un senso di pulizia, anche il modo, in fondo è l'unico che è riuscito a emanciparsi dal trampolino del Grande Fratello.
Sì,
quindi mi impressiona il bisogno di simpatia che intravedo anche in me stesso quando mi commuovo vedendo le sue ispezioni di oggi, dico ma perché non gli abbiamo fatto fare un grande film italiano a Taricone?
Non lo so, magari ci saranno anche
politicamente corretto.
Sì, sicuramente non era uno che diceva sì a qualsiasi cosa. Io ricordo di averlo incontrato poco dopo l'uscita del Grande Fratello in un albergo di Milano, l'Hotel Diana, insieme a Cristian Rocca, che scrisse, come sai, una bellissima rubrica sul Foglio all'epoca, dando credibilità e soprattutto facendo nascere il personaggio Taricone, che non era
guerriero,
e il quale ragionava all'interno di quella casa, ricordo, del 2000, 10 anni fa, anche di cose incredibili, di economia, di politica, di società e di tutto. Il titolo del TG1, però, ti voglio far sentire il titolo del TG1 delle 13:30 sulla condanna di Dell'Utri, è un titolo un po' strano, sentite.
7 anni a Dell'Utri, pena ridotta in appello, il senatore assolto per la presunta trattativa Stato-mafia, dice sentenza pilatesca, confido nella Cassazione.
Tutto orientata su Dell'Utri?
Ma è fantastico, ma sei diventato un oppositore pure tu.
No, perché ho mandato in
onda, non lo sapevo, è una cosa.
Senti il servizio, ci sono già polemiche.
Ma me lo fai risentire?
Risentiamo il titolo.
Geniale.
Titolo.
7 anni a Dell'Utri, pena ridotta in appello, il senatore assolto per la presunta trattativa Stato-mafia dice sentenza pilatesca, confido nella Cassazione.
L'assolto non si capisce a cosa è riferito, dunque la gente che sente probabilmente rimane impressa questa cosa assolto, anche perché Luca, l'inizio del servizio, anzi no l'inizio, il servizio inizia in questo modo, senti.
Assolve Dell'Utri Marcello del reato ascrittogli limitatamente alle condotte contestate come commesse in epoca successiva al 1992, perché il fatto non sussiste, e per l'effetto riduce la pena allo stesso inflitta ad anni 7 di reclusione. Conferma nel resto l'appellata sentenza.
La Corte d'Appello di Palermo non ha creduto alla tesi della pubblica accusa, che aveva chiesto 11 anni per Marcello Dell'Utri, imputato per concorso esterno in associazione mafiosa. 7 anni la sentenza di secondo grado, ma per i fatti dopo il 1992 Dell'Utri è stato assolto. I giudici non hanno creduto alle dichiarazioni di pentiti come Gaspare e Spatuzza. In aula aveva parlato, peraltro subito dopo smentito da Filippo Graviano, di una presunta trattativa fra Stato e mafia dopo il 92. Una costruzione accusatoria spazzata via dalla sentenza di oggi. Una doccia fredda per il sostituto procuratore generale Antonino Gatto.
Sono stupito perché ritenevo che fosse l'impianto accusatorio proprio per questa parte ben piantato.
La trattativa a Stato e mafia doveva finire, cioè crolla tutto.
Signora, dobbiamo guardare la motivazione. Così è stato deciso, ma la cosa più importante è sapere perché è stato deciso così.
Pena ridotta di 2 anni rispetto alla sentenza di primo grado, un processo, commentano i legali di Dell'Utri, basato su dichiarazioni di pentiti senza riscontri.
L'importante è che l'alone di mafiosità complessiva del sistema politico istituzionale del nostro paese dal 92 in poi è assolutamente superato attraverso questa sentenza che taglia netto questo rapporto presunto tra mafia e politica.
È una sentenza pilatesca che da una parte ha dato un contentino alla Procura della Repubblica, cioè all'accusa palermitana, e dall'altra ha dato anche una grossa soddisfazione anche all'imputato.
Commenta così la sentenza il senatore.
Vabbè, insomma, poi prosegue il servizio. L'impianto mi sembra chiaro.
È una situazione fantastica. Ma io penso
tu parli veramente subito di manipolazione, effettivamente.
Ma,
però
questo è stato condannato, uno sentenza di servizio, e penso è stato assolto.
Tu dici, eh? Io ti faccio il regalo innanzitutto di Paolo Papillo, che è qui con noi. Paolo!
Buonasera!
Hai sentito, Telese, una manipolazione, anche secondo te? Inutile che te lo chiedo a te. Che dici?
Buonasera!
Sì, buonasera, Papillo, è manipolazione o no? Sì, ti sento! Papillo,
la sento. Do del tu, visto che mi dà del tu.
No, diamoci del lei.
Beh, fai come vuoi, guarda, è per me indifferente.
Allora? Sei arrabbiato
allora,
pure tu per questo servizio?
Anche Luca Telese, che ho avuto il piacere di conoscere.
Buonasera.
Dimmi.
Adesso parla bene di Cruciani.
La sentenza Dell'Utri, tutto torna.
Cioè, tutto torna in che senso? No, il servizio è TG1, lascia perdere la sentenza, Papillo.
Prego?
No, il servizio è TG1, voglio sapere che ne pensi.
Non l'ho visto il servizio.
Vabbè, ma non sei preparato stasera, Telese. Abbiamo Papillo che non è preparato.
Sono preparato su tante altre cose. Il TG1 non lo guardo più. A cosa serve guardarlo? Scusa.
Vabbè, ma dai.
Per fare atto di masochismo? Che senso ha guardare TG1? Per non sapere niente, o per sapere le cose sbagliate, o per fare come hanno fatto con i manifestanti all'Aquila, che non l'hanno neanche degnati di un minuto di servizio.
Vabbè, adesso bisogna anche guardarlo per poter giudicare, no, Papillo?
Certo, per poter
No, per me a questo punto io sono alla fase successiva, sono passato dall'odio verso questa gentaglia all'indifferenza.
Dai, Papillo,
perché non vale neanche più la pena.
Addirittura dall'odio all'indifferenza, non esagerare.
Vabbè, insomma, questo è il mio punto di vista, Cruciani, se mi fai parlare, insomma, finché parliamo nei limiti. No, ma guarda, io stavo seguendo in questi giorni, al di là di Dell'Utri.
Che stavi seguendo?
Bastava leggersi tutto il processo Dell'Utri.
Vabbè, che stavi seguendo, ho capito.
Io l'ho letto tutto, quello che è uscito sui media.
Che stavi seguendo? Anzi, ti voglio far ascoltare Dell'Utri su Mangano, perché è tornato sopra, Luca, è tornato sopra la vicenda di Mangano. Mangano eroe, una cosa su cui si è discusso a lungo. Dell'Utri la pensa sempre allo stesso modo. Da questo punto di vista, però, Luca, devo dire, sia per la frase sulla candidatura, mi candido solamente per proteggermi, sia su Mangano, insomma, c'è una certa coerenza in questo personaggio, no, Luca?
Ma dai, non... è coerente, cioè, nel senso, dice che Mangano è un eroe, e in che cosa è coerente? È coerente perché
è un eroe per me, dice, non è un eroe in generale. Sentiamo prima.
Mangano è il mio eroe, è stato il mio eroe. Il personaggio è inutile starne a parlare, ma per me è stato il mio eroe, perché è una persona che era in carcere ammalata, che è stata invitata più volte a parlare di Berlusconi e di me e si è rifiutato di farlo e sarebbe uscito subito perché glielo dicevo, lei esce immediatamente, se ne va a casa stasera, dica qualcosa, e lui si è rifiutato più di una volta e ha preferito rimanere in carcere, morire, che accusare ingiustamente. Diceva io non ho perché devo accusare Berlusconi e Dell'Utri che con me sono state delle persone corrette e per bene.
E questo è Dell'Utri bis sul Mangano eroe, in realtà non è bis perché più volte Dell'Utri è tornato su quella frase non rinnegando nulla. Luca da Torino, buonasera.
Buonasera a tutti.
Dica.
Sono a chiedervi un aiuto.
Sì.
Quest'oggi l'imperatore supremo del Partito dell'Amore ha dichiarato e ha invitato gli italiani a non acquistare i giornali.
No, perché... ieri è successo, comunque. Va bene lo stesso.
Perché sono portati a capovolgere un po' le cose, la realtà, eccetera. Siccome io rischio di fare della confusione,
sì,
avrei gradito che lui ci dicesse quali erano questi giornali che non si devono acquistare.
Ma guardi, gli ha risposto anche Vittorio Feltri oggi sulla prima parte del giornale. Criticando Berlusconi dicendo se i giornali raccontano delle frottole figuriamoci i politici, insomma il senso del piccolo editoriale di Feltri era quello, per cui comunque lei vuole una guida, a quali giornali si riferisce? No, Berlusconi non l'ha specificato.
No, semplicemente perché io ce l'ho rimasto un po' male quando l'ospedale di emergency venne chiuso.
Vabbè, che c'entra adesso?
E le varie prese di posizione, perché per qualcuno questi erano già dei terroristi, degli assassini, dei talebani.
Per qualcuno chi?
Voglio dire, il giornale.
No,
il
guardi, sul giornale Emergency, sul giornale Emergency, in particolare sugli articoli di Fausto Biloslavo, ha preso una cantonata perché tutto scriveva Fausto Biloslavo, tranne che Emergency o le sedi di Emergency in Afghanistan erano covi di terroristi.
Probabilmente ho sbagliato io e mi riferivo al giornale.
Vabbè, insomma, lei dice Berlusconi si riferisce a tutti i giornali oppure a qualche giornale in particolare?
Allora, è evidente che qualche giornale che sta sul gozzo a Berlusconi esiste. Però a questo punto da che parte, cioè quando sono in edicola,
sì,
che cosa devo andare a pescare?
Come ci dobbiamo orientare? Beh, lei ha ragione, Luca, bisogna che Berlusconi torni su questa vicenda. Eccoci, 19.33 in diretta con la Zanzara, 800 24 00 24. Papillo, ci siamo?
Sì, sono qui.
No, non se ne vada, resti qui.
Allora, no, vabbè, però...
Che ha fatto in questo periodo? Cosa ha fatto? Che fine ha fatto in questo periodo?
No, sono sul lago, guardi, mi trovo sul lago di Garda, faccio qualche giorno sul lago.
Nelle ultime settimane, da quando non ci siamo sentiti, che ha fatto?
Ma...
Su cosa si è indignato?
Ma mi sto occupando, guardi, francamente... Anche questa menata della legalità giudiziaria incomincia a stancarmi perché poi ci sono le illegalità sostanziali
economica. Non faccia voli pindarici.
Io devo fare questi voli pindarici perché praticamente ritorno a fare quello che facevo un tempo, mi occupo di tematiche del lavoro, dell'occupazione, Pomigliano, mi sono interessato di Pomigliano. Piuttosto che della manovra economica, però con sempre un orecchio e un occhio attento su queste vicende, ma mi ha appassionato, guardi,
sì.
Capovolgiamo un attimo la cosa, vorrei domandare io a due, c'è ancora Telese con noi?
No, ancora no, adesso lo riprendiamo.
Ecco, beh, visto, sicuramente sarà all'ascolto. Volevo domandare come mai, a proposito, io sto con Brancher, secondo me Brancher fa bene.
In che senso lei sta con Brancher?
Sì, io sono solidale a Brancher, perché la legge deve essere uguale per tutti, e siccome la legge consente a Brancher di avvalersi del legittimo impedimento, è giusto che si avvalga. Sono ipocriti quelli che hanno taciuto fino all'altro giorno quando il legittimo impedimento veniva chiesto e veniva usato da Berlusconi, adesso si sono svegliati tutti, a partire dal Presidente della Repubblica, a finire agli addormentati del Partito Democratico.
Non è male questa sua posizione, però, Papillo, lo sa?
No, io sono con Brancher, assolutamente.
Cioè lei dice, siccome c'è la legge, perché negarla a Brancher? Beh, insomma, c'è una certa differenza, le deleghe ancora non ci sono, è un ministero un po' così.
Ma non è importante, adesso non andiamo a cercare i cavilli.
Lei dice, se ne può avvalere Berlusconi, perché non se ne...
Brancher si avvale di una legge portata che diventa portata solo quando se ne avvale Brancher. E allora, perché Napolitano l'ha firmata? Perché il Partito Democratico non ha fatto lo stesso casino che ha fatto adesso? Perché questo qua conta poco e nulla, allora, tanto per fare un po' di moina, chiamiamola, no?
Però non se la prende troppo con Napolitano adesso.
Io me la piglio con chi ritengo più opportuno.
No, ho capito, perché se la prende con Napolitano? Cosa doveva fare Napolitano?
Napolitano c'ha 84 anni, cosa c'ha da perdere? Ci vuole anche un po' di dignità.
No, 85, uno 85.
85, quanti ce n'ha? Uno scatto d'orgoglio. Cioè,
e che doveva fare?
Posso capire, uno che deve fare carriera.
Mi scusi un attimo, Papillo, però. Il governo gli propone un ministro che fa, rifiuta, Berlusconi, Napolitano rifiuta di nominare Brancher ministro, mi scusi. Dov'è lo scatto d'orgoglio? Cosa doveva fare?
Ma sa cosa vorrebbe dire una comunicazione di Napolitano in proposito prima del giuramento?
Ma non si può fare, ma non si può fare, Papillo, non si può fare, non si può fare.
Ma sono tante le chiacchiere.
Ma non è vero, questo lo dice la Spinelli in un'intervista che ho letto sul Fatto, dice doveva impedire che fosse nominato, ma non si può fare, non si può fare.
Ma non lo si può fare.
Volete dare a Napolitano i poteri che non ha Napolitano?
Ma si possono fare. Allora quella che loro chiamano
cosa? Ah, doveva agire un po' così,
diciamo. Allora che poi non persuade nessuno sta moral suasion, che la usino ogni tanto per fare qualcosa.
Ho capito, Papillo, un attimo. Pio, provincia di Varese, resti lì. Pio, provincia di
Buonasera,
Varese.
Buonasera, eccomi.
Dica, caro Pio,
eccomi.
Caro
non
Pio.
Telese
da qualche giorno è impegnato in una trasmissione televisiva, sa, la televisione, per cui
dovrebbe impegnarsi un po' di più in modo da sentirlo un po' di meno sulla radio, così ne facciamo volentieri almeno.
Pio, Telese si sta spostando e sta andando dal Fatto alla 7 per condurre in onda sulla 7 alle 20:30.
Lo so, buon viaggio, però la deve smettere di considerare quelli che non sono di sinistra dei perfetti cretini.
In che senso? Perché mi faccia un esempio su quello che abbiamo detto oggi. Mi faccio un esempio.
Sì, perché quando si fa riferimento a TG1 e si dice che chi ascolta non ha la capacità di discernere la notizia, vuol dire che considera gli ascoltatori dei cretini. E quindi questo significa che gli intelligenti sono solo i sinistrossi, oppure quelli che hanno quella supponenza.
Ma non ha detto questo, non ha detto questo, Telese.
No, non l'ha detto, però è quello che si intende da come ha parlato il signor Telese.
Un attimo solo, Pio, resti lì.
Noi
però
non siamo cretini.
Lo so, lei non è un cretino, d'accordo, però stavamo parlando di un'altra cosa, del servizio del TG1 su Dell'Utri. Lei come l'ha visto questo servizio?
Le elezioni le vinceranno dopo il 2023.
Ho capito, Pio, non ne facciamo una questione di schieramenti. Come l'ha visto questo servizio del TG1 su Dell'Utri? Corretto?
Io ho capito, perché mi ritengo una persona intelligente come la media delle persone italiane, che capisce e sa discernere. C'è una linea politica, il TG1 e la sorregge. Dov'è il problema?
Perché questo caso c'è una sentenza, non è che c'è una linea politica da tenere sulla sentenza.
Sì, ho capito, ma senza motivazione, che discussioni sono queste?
Diciamo, io posso dire solo questo, Pio, che il servizio, il TG1 e il titolo si sono concentrati soprattutto sulla parte di riduzione della pena, sulla parte che riguarda i rapporti tra mafia e politica. Su questo non c'è dubbio, si può dire, no?
Allora andate a sentire il TG3 e vedete che è l'esatto contrario. Quindi dov'è il problema? Dov'è il problema?
C'è sempre, c'è un problema comunque, quando volendo c'è un problema nell'interpretazione della notizia. Comunque, ripeto, il TG1 ha preferito dare questo tipo di impostazione. Ma un attimo solo, resti con noi, perché noi abbiamo un collegamento con il Brasile, con Francesco Bei di Repubblica. Buonasera, ciao Francesco.
Buonasera a tutti voi,
allora,
agli ascoltatori.
Allora, insomma, raccontaci questa cosa delle, non dico delle barzellette, ma dei racconti di Berlusconi, perché oggi ne è scritto su Repubblica, ne è scritto anche sul sito repubblica.it. Allora, voglio capire una cosa. Berlusconi, questa storia della ciulatina, insomma, l'ha raccontata proprio davanti a tutti?
C'era un po' la crema dell'imprenditoria italiana in Brasile. Era una platea abbastanza ristretta di una cinquantina di imprenditori selezionatissimi. Insomma, come fa lui di solito, ecco, un po' così per alleggerire, suscitando l'irrealità di tutti, ha raccontato la barzelletta della cameriera. Per la verità non l'ha presentata così. Ha detto: vedete, io sto invecchiando, mi dimentico le cose, tanto che stamattina mi volevo fare una ciulatina con la cameriera con la cameriera dell'albergo, e lei mi ha detto: ma presidente, l'abbiamo già fatto un'ora fa. E questa è stata, quindi non l'ha presentata esattamente come una barzelletta.
Cioè, l'ha presentata così, come se potesse essere verosimile la storia?
Esattamente.
E la reazione qual è stata?
Chiaramente sono tutti messi a ridere, compresi noi giornalisti. Tanto che mi era venuto quasi il sospetto che lui non sapesse che fossimo lì, perché era talmente
plateale,
era talmente grande, sì. Però poi in realtà poi ho scoperto che invece lo sapeva benissimo, quindi diciamo anche l'effetto era calcolato.
Vabbè, insomma, ormai anche tu che segui Berlusconi da tanti anni non ti stupisci più per queste cose, no?
No, no, il personaggio è quello che è. Diciamo che lui usa sempre questi espedienti un po' per alleggerire la... Era da 40 minuti che parlava dei rapporti economici e bilaterali con tra l'Italia e il Brasile.
Pensa che divertimento. Però c'è, in realtà lo show è proseguito anche più tardi, no? Con un'altra performance.
Sì, ha raccontato che c'è la fila di ragazze, adesso che è single, che è tornato single, c'è la fila di ragazze che lo vogliono sposare. E dice lui, si capisce che vogliono sposarmi, sono simpatico, sono ricco, ma soprattutto sono vecchio, sperano che muoia presto, così ereditano tutto.
Anche questo dice,
hanno fatto una scommessa sbagliata, perché io con Don Verzé sto studiando il modo di arrivare a 120 anni, anzi sto finanziando, e questo ha dato anche una piccola notizia, dice sto finanziando un centro di ricerche per allungare la vita al centro dell'Amazzonia e presto lo andremo a inaugurare io e Don Verzé.
Beh, insomma, una cosa strepitosa, perché in una frase ha messo insieme il fatto che insomma ci sono delle signore che lo cercano, e di Veronica, è il centro per allungare la vita nel cuore dell'Amazzonia insieme a Don Verzé, e insomma è così, è Berlusconi al top assoluto. Anche quest'altra racconta, quest'altro racconto davanti ai giornalisti, davanti agli imprenditori.
Sì, certo, c'era tutta la comunità italiana di San Paolo ad ascoltarlo.
Va bene, grazie Francesco.
Grazie a voi, un saluto agli ascoltatori.
Grazie, 19:43 800 24 00 24. Papi, l'hai sentito, sì?
Ho sentito. Allora, intanto vorrei rispondere al signore che parlava del TG1, forse dimentica quando il TG1 assolse l'avvocato Mills. Quella non è linea politica, è menzogna, quindi siamo nel proseguio della menzogna.
Pio ha capito?
La democrazia è bello perché ognuno può dire quello che gli pare.
Papillo, si fermi.
Questo è proprio un papillo, nel senso che lascia il tempo che trova. Sono argomenti diversi. Allora si è sbagliato questa sera? No, sono cose diverse che non si possono sommare. Assolutamente, quindi non vedo questo signor Papillo. Da dove arriva questo signor Papillo?
Ma me lasci perdere dove arriva il signor Papillo, mio ospite, abbia rispetto. Però allora, Pio, dico una cosa. Lei cos'è che non è piaciuto di questo? Anzi, no, lei è piaciuto, insomma, di questo titolo del TG1 sulla vicenda di Dell'Utri. Lei non ci ha trovato niente di strano?
Assolutamente no.
Assolutamente no.
Assolutamente no. E il bello della democrazia qual è? È che il Presidente del Consiglio lo fa non l'intellettuale migliore che c'è, ma chi prende più voti. E fin quando sarà così? E fin quando
ma questo
sarà
che c'entra con le elezioni, il modo in cui il TG1 racconta la vicenda di Dell'Utri? Che c'entra con le elezioni?
La linea chiaramente risponde a chi risponde la linea del TG1? Al Presidente del Consiglio, ci mancherebbe.
Ma no, veramente,
altro.
Scusi, Pio, al massimo alla maggioranza, al Presidente del Consiglio.
Sì, alla maggioranza. Comunque,
non c'è niente di scritto, diciamo che è così perché il TG1 tradizionalmente è la voce della maggioranza.
Ma il TG3 la mattina, la sentite la rassegna stampa
del TG3?
Insomma.
Sì,
io
certo.
Mi sento anche quello la mattina.
No, quella è Radio 3, credo che le si riferisca.
No, il TG3 la mattina c'è la rassegna stampa del direttore.
Allora?
Al TG3. Fammi una cortesia, la mattina ti alzi e prova a sentirlo, quello è un bollettino bolscevico, è come lo è la sera.
Ma il TG3 fa la segna stampa la mattina, forse Rai News 24, lei dice Rai News 24, trasmettono
esatto, quello lì.
Ma non è vero, poi quello non è vero che la segna stampa.
È vero,
la rassegna stampa di Corradino Minea non è. No, Pio, mi scusi.
Non frequenti le cattive compagnie perché mi diventa di sinistra,
Pio,
anche lei, poi
no,
mi diventa antipatico.
Pio, mi scusi,
pure
a parte
lei.
Che io non sono né di sinistra né di destra, però dico la rassegna stampa di Corradino Mineo su Rai News 24. Non mi pare che poi Corradino Mineo avrà le sue idee, eccetera, ma non mi pare che la rassegna stampa sia bolscevica, come dice lei. Insomma, adesso mi sembra francamente un'esagerazione.
Radicale la mattina, indubbiamente, no?
Come,
è più
scusi?
Liberale, Massimo Bordin, che quello del TG3, non c'è dubbio.
Vabbè. Pio, ognuno ha le sue preferenze. Io ascolto ogni tanto e vedo la segna stampa su Rai News 24. In questo periodo non ho manco la destra di Sky, dunque me la becco ogni mattina. E cosa vuole che le dica? Trovo sia la segna stampa normale, insomma, non mi pare bolscevica come la definisce. Grazie. E siamo qui 800 24 00 24, alle 19:46. Luigi, Reggio Emilia, buonasera.
Buonasera Cusani, volevo intervenire proprio su questa polemica se il servizio del TG1 è una manipolazione o meno. A mio giudizio definirla manipolazione è eccessivo. Forse è vero una cosa, che nei confronti del Premier e del suo entourage il giudizio dell'opinione pubblica tende da qualche anno a questa parte a essere nettamente diviso tra chi sicuramente pensa che sia un delinquente, che i suoi soldi vengano dal riciclaggio di quelli della mafia, e tra chi invece, un po' per realpolitik, un po' per pragmatismo, dice: ma guardate, forse è il meglio che possiamo avere in questo momento, un po' come quando Montanelli diceva: votate DC e turatevi il naso.
Questo lo sappiamo, che l'opinione pubblica è divisa in questo modo, dunque?
E quindi secondo me anche i giornalisti poi più che
si dividono in due, lei dice.
Si dividono in due e seguono delle logiche a volte anche incoscienti e inconsapevoli, e quindi di fatto privilegiano della notizia quella parte che a loro in quel momento sembra più importante.
Ho capito. Dunque lei non dà particolari responsabilità a Minzolini nella costruzione dei servizi sulla vicenda
del... A parte quella di essere nato, no.
No, beh, adesso non esageriamo, Luigi, su, a parte quella di essere nato. Perché c'è questa... Lei l'ha detto scherzando, per carità, ma c'è un tasso qualche volta di odio nei confronti...
No, odio no, però le dico in generale, e in questo io non faccio distinzioni tra chi ha il governo e chi no, non sopporto i raccomandati, pressappochisti, improvvisati, incapaci, quindi tutta questa genia che purtroppo su 40 anni, 50 anni che prospera all'ombra di qualsiasi governo, e nei giornalisti ce ne sono molti.
E dunque che cosa c'entra con Minzolini? Perché lei pensa che Minzolini fa parte di questa genia che ha descritto in maniera così...
Perché poi alla fine dà l'impressione di essere stato scelto più per il suo saper essere yes man che non per intrinseche qualità professionali.
Ho capito. Va bene, grazie.
Prego.
Antonio, provincia di Salerno, buonasera.
Buonasera Cruciani.
Prego.
La ringrazio per il suo equilibrio, perché mi rendo conto che in un clima ancora da partita siamo divisi tra opposte tifoserie.
Però io non voglio essere equilibrato, Antonio. Quando uno mi dice, quando uno mi dice che sono equilibrato, mi preoccupo.
Non è pilatesco l'equilibrio. L'equilibrio lo intendo come possibilità di lasciare esprimere tutte le opinioni.
Quello sicuramente.
Ecco, in questo senso. Devo dire che indubbiamente chi fa il giornalista, chi fa i titoli, deve fare una scelta se il bicchiere è mezzo pieno o mezzo vuoto.
Vogliamo risentirlo sto titolo famoso, titolo del TG1 sulla vicenda di Dell'Utri, per capire anche da voi se ci trovate qualcosa di strano, oppure è, come è, secondo me, diciamo un'interpretazione tra le tante. Poi magari facciamo un paragone tra il titolo del TG1 e il titolo di Sky. C'è anche l'edizione delle 20 del TG1 da sentire. Comunque questa è l'edizione delle 13.30 sulla sentenza Dell'Utri.
7 anni a Dell'Utri, pena ridotta in appello. Il senatore assolto per la presunta trattativa Stato-mafia dice sentenza pilatesca, confido nella Cassazione.
C'è la reazione di Dell'Utri, ma d'altra parte è normale mettere in un titolo la reazione di Dell'Utri, no?
Ma io credo una cosa, che il titolo bisogna distinguere, io come telespettatore valuto il titolo ma poi ascolto il contenuto del servizio. Come lei stesso ha evidenziato, è stato un servizio che ci ha fatto ascoltare le parole del Presidente del Tribunale, che ha chiarito a che cosa si riferiva l'assoluzione, a che cosa, a quali articoli, invece a quali reati veniva imputata la condanna. E poi abbiamo ascoltato, credo, cosa interessante, l'opinione della pubblica accusa, del dottore Gatti, il suo riferimento, e abbiamo ascoltato, devo dire, anche l'opinione dell'imputato. Poi io come cittadino, in realtà l'osservazione che faccio, che per quanto riguarda i guai di Dell'Utri prima del 92, se li piange lui come cittadino, quello che sarà poi l'esito della Cassazione, si vedrà, ma come cittadino italiano almeno una soddisfazione che ci sia stato un tribunale che mi ha assicurato che dal 92 in poi non esiste questa trattativa tra Stato e mafia, perché per me è il dato importante come cittadino di questa sentenza, che il servizio ha messo in evidenza. Poi sicuramente
Scusi un attimo, non è che una sentenza può definire una volta per tutte che non c'è stata che non c'è stata questa trattativa all'interno di questo processo, e per quello che riguarda la vicenda Dell'Utri è uscita fuori questa cosa qui, non è che in assoluto una sentenza può...
Mi scusi Cruciani, però noi siamo una nazione particolare dove lo pubblico ovviamente subisce una serie di anche di opinioni dei mass media. Devo dire, noi abbiamo assistito per 15 anni o 20 anni ad Andreotti, come dire, tessitore delle trame tra mafia e Stato, è stato assolto. Abbiamo assistito ad una crocifissione
di crisi che la storia non sappiamo fra 10 anni, 20 anni che cosa ne uscirà. Pare che oggi gran parte degli italiani, se Craxi fosse in vita, lo rivoterebbero.
Vabbè, insomma, che vuole dire, Antonio?
Non ho voglio dire questo, semplicemente che il processo alla storia si fa dopo, il processo si fa con la storia farà i suoi processi. Io oggi assisto a un processo in un'aula di tribunale, di fronte a un procedimento di eco sovranazionale. Che la persona imputata ovviamente non era uno dei tanti, ma è un personaggio politico di spicco. Devo dire che a me è fatto piacere ascoltare, come dire, che sia stata messa in evidenza un dato di fatto. Questo tribunale dice che dal 92 in poi, per quelle che erano le accuse che a me come cittadino, non come tifoso, perché io come cittadino mi offendo.
Ho capito, ma adesso al di là di questo, Antonio, io voglio capire se lei ha trovato la sintesi del TG1 esauriente oppure no.
Guardi, il TG1 nel merito ha fatto una fotografia e poi lascia a me, cittadino, decidere e farmi
Beh, insomma, una fotografia di un certo tipo, altri titoli come sentiremo più avanti.
Ma il titolo, guardi, distinguiamo tra il titolo.
Ma anche il servizio, no? il servizio è partito con Assolve, eccetera, anche lì è una scelta.
Questo è vero.
Grazie Antonio, grazie. Carlo da Vicenza, buonasera.
Buonasera, mi sto divertendo molto a sentirvi tutti. Soltanto un paio di considerazioni. Parliamo di una cosa di Berlusconi. Vorrei partire da Berlusconi, così almeno ci facciamo due risate.
Sì.
Io trovo che a volte, anche se lui fa queste barzellette, queste cose qua, ma viva Dio, mi fa anche sorridere. Cioè, è un vecchietto che spara le cartucce ogni tanto, lasciamogliele fare. La cosa che mi prendeva di più di capire se lui era andato oltre che per dire queste barzellette, se qualcuno si è degnato di chiedere se c'è o non c'è l'estradizione del noto brigatista.
Brigatista non era.
Scusi, no, va bene, volevamo chiamarlo in un altro modo. Beh, insomma,
beh, no, per un altro modo.
Tanta gente.
No, Carlo, mi scusi un attimo, guardi, non è di Battisti che deve venire a parlare a me. Perché
no, anzi,
ed è tutto evidente.
Io la penso come lei, difatti.
No, ma il punto non è quello, guardi.
Di Battisti.
Bravo.
Ecco,
diciamo noi l'abbiamo.
Capire.
Sì, ho capito. Noi l'abbiamo. Ci siamo soffermati soprattutto su un altro aspetto della visita di Berlusconi. Vediamo quello che esce fuori da quello che ho sentito, da quello che ho letto. Naturalmente, per quello che riguarda la vicenda Battisti, pare che non se ne parli o se ne parli poco. Non mi sembra molto interessato Berlusconi. Mi sembra interessato, giustamente oppure no, questo lo lascio a voi decidere, a stringere affari con il Brasile. La ringrazio, Carlo. Davide da Verona, buonasera.
Buonasera Cruciani, io mi dispiace che non ci sia ancora Luca Telese in linea perché...
Luca Telese deve andare in televisione.
Sì, ho sentito, infatti sto solo dicendo che mi dispiace perché lo reputo un grande. E volevo dire riguardo al TG1 che secondo me è evidente lo stampo, ma anche la menzogna del fatto che lui è stato assolto. E devo dire che la fortuna di Berlusconi è avere tante persone intelligenti come Pio che lo seguono, insomma, perché penso che ormai siamo, e anche giornalisti come lei, che io non reputo neanche un giornalista, veramente io sono allibito, esterrefatto, deluso.
Ma da che cosa è allibito, mi scusi?
Ma da tutto quanto, mi sembra tutto così.
E se la piglia con me, lei è indignato e se la piglia con me?
No, non è che me la piglio con lei, sto solo dicendo che per me Telese è un giornalista, lei secondo me invece fa un programma, conduce un programma basato esattamente sul nulla.
Sul nulla.
Mai un fatto, mai di niente, solo
E lei perché mi chiama?
No, ho chiamato perché...
E perché mi chiama? Perché mi sta chiamando?
Ho questo programma e penso che mai lo ascolterò.
Ripeto,
avanti come Pio e l'Italia che vuole Pio e l'Italia che lui si merita. Arrivederci, ciao Eppi!
Vabbè, ma insomma succede anche questo, folli totali. Simone da Verona, buonasera, sempre da Verona. Simone, pronto? Dica.
Sì, no, niente, mi ha fatto sorridere prima le parole del giornalista della Repubblica che spiegava che Berlusconi ha detto che con Don Verde ha un progetto per un ospedale dove si studierà l'allungamento della vita, che lo costruiranno in Amazzonia. Però che io sappia, lo stanno costruendo o c'è un progetto di costruirlo qua in provincia di Verona.
Magari ne costruiscono un altro, pure in Amazzonia.
O non vorrei che Berlusconi scambiasse la pianura padana per l'Amazzonia.
No. Magari ce ne saranno due di centri per allungamento della vita insieme a Don Verzè. Uno in Amazzonia e un altro vicino a Verona. È possibile anche questo? Tutto è possibile.
Tutto qua.
Va
e
bene.
Complimenti per la trasmissione.
Papillo, ha visto come mi trattano male.
chiave, tanto lei è corazzato. Guardi, io però volevo replicare al giornalista di Repubblica sulle barzellette di...
Che bisogno c'è di replicare? Ha raccontato un episodio, Francesco?
Ma lasciava, basta con queste menate di specchio arrappato continuamente. E anche, pare, mi sembra i ragionamenti da osteria al quarto bicchiere di vino.
No, però mi scusi un attimo, Papillo. Francesco Bei ci ha raccontato quello che è successo ieri sera a un certo momento durante... un incontro con gli imprenditori italiani.
Ma perché non si alzano e se ne vanno e lo lasciano lì a blaterare da solo?
Ma che c'entra, Papillo? Uno sta là a raccogliere notizie. Cosa dovrebbe fare un giornalista? Sta là e se ne va perché...
Se ne va, ci vuole dignità, come l'altro.
Ma che c'entra la dignità?
Ma scusi un attimo, mi fa parlare.
Parli.
Allora, l'altro giorno ha fatto una conferenza stampa e ha detto non accetto domande sulla situazione interna, ma un giornalista con un po' di dignità sta e se ne va.
Ma ancora con questa storia, Papillo, uno resta lì per ascoltare, uno resta lì per ascoltare, abbia pazienza.
Ma che cosa? Per ascoltare che cosa? I vaniloqui di un psicopatico.
Vabbè,
ma
si calmi, Papillo, si calmi, sennò ci chiudono qua. Si calmi. 19:57:36, tutto si può dire, però insomma, anche con una certa, no, Papillo, poi lo sa, lei può dire quello che vuole, però usando anche una certa tecnica, una certa arte che lei dovrebbe conoscere, o no?
Ma deve comunque, volevo dire semplicemente una cosa.
Un attimo, i titoli dei telegiornali, poi abbiamo tempo. Siamo qui alle 20 in punto, 800 24 00 24, in una serata molto movimentata. Andiamo a sentire il TG1 delle 20, come titola su Dell'Utri. È certamente molto interessante dopo aver ascoltato il titolo delle 13:30. TG1.
Mafia, Dell'Utri condannato a 7 anni in appello, pena ridotta, assolto per la trattativa Stato-mafia. Il senatore, sentenza pilatesca. Bossi, necessario ascoltare le regioni su manovra, c'è spazio per modifiche, opposizioni divise su mozione di sfiducia a Brancher. L'addio a Pietro Tarricone, un lungo applauso ha salutato l'attore morto dopo un lancio con il paracadute, inchiesta aperta. Blatter chiede scusa a Inghilterra e Messico per gli errori degli arbitri, in arrivo una telecamera sulla linea di porta, Maradona protagonista del mondiale, alle 20:30 Spagna-Portogallo su Rai 1.
Allora, mi dicono che il servizio del TG1 sulla vicenda Dell'Utri inizia in un modo diverso rispetto alle 13:30, il titolo mi sembra normale, diciamo, in questo modo inizia.
Buonasera, benvenuti al TG1. Marcello Dell'Utri è stato condannato in appello a 7 anni per concorso esterno in associazione mafiosa, pena ridotta rispetto al primo grado. Assolto.
Questo è il lancio del conduttore, non era il servizio, ma insomma è la stessa cosa. Papillo, mi sembra che non ci sia niente da dire su questo, no?
Ma veramente siamo alla fine dell'assurdo.
Adesso non esageriamo, su questo non c'è niente da dire.
Allora, è stato condannato per concorso esterno in associazione mafiosa, punto. Punto.
Vabbè, che c'entra? Dopo c'è il fatto nuovo rispetto alla condanna di primo grado, che
ma
è quello.
Che cosa?
Vabbè,
ma che
ho capito.
Cosa? Che non ha,
Papillo,
ha
però lei non vuole
fino a un certo punto e poi ha smesso.
Vabbè, ma queste sono considerazioni che non c'entrano niente col fatto che bisogna dare la notizia in un certo modo.
Ma la notizia, allora, il TG1 non è un telegiornale.
Vabbè,
primo.
Questo è un altro discorso, Papillo, però non esageri. Che allora, se lei parte da questo presupposto, allora non stiamo nemmeno a discutere.
No, allora discutiamo del fatto che le notizie
allora
non
io dico scusi un attimo, Papillo, allora, io dico che in questo caso
cosa,
dico
però,
che in questo caso rispetto al TG delle 13:30, TG dove insomma c'era stato un po' una confusione, secondo me, chiamiamola così, mi sembra che le cose siano state date in maniera corretta, o no?
Forza, cosa fanno? È il classico, la classica piccola retromarcia. Intanto,
cioè, lei dice che lo fanno apposta.
Alle 13:30 hanno sentito un'altra cosa.
Lei dice che lo fanno apposta. Alle 13:30 in un certo modo.
Ma è una combina, ma questo è tutto studiato. Ma ci
beh, devo
che
dire, devo dire che l'altra volta era successa la stessa cosa. Alle 13:30 la notizia era stata data in un certo modo e poi successivamente in un altro. Ma sentiamo il TG5.
Nuovo KO per le borse da Milano a Madrid a Wall Street, timori per le economie cinese e americana e per le banche europee. Pena ridotta a 7 anni in appello a Marcello Dell'Utri, fiducia dice nella Cassazione, smentito il patto politica boss. Né macio né guerriero ma un gran bravo ragazzo. Addio a Pietro Tarricone, ucciso da un volo fatale con il paracadute, sotto shock la moglie Cascia. Dal 1 luglio aumentano alcuni pedaggi autostradali, anche l'ANAS chiederà 1 euro per raccordi e tangenziali. A Cagliari 5 anni di processo per il furto del tappino di una ruota del valore di 10 centesimi rubato per dispetto. No alle vacanze incubo per i nostri amici a quattro zampe, campagna del TG5 contro l'abbandono dei cani.
Va bene, allora, devo dire, Papillo, che il TG5 ha messo la vicenda Dell'Utri come secondo titolo, no? E le borse come prima, ma su questo si può discutere.
Ma guardi, allora, che il TG5 me l'ha messa seconda.
Il TG1 come seconda, sì.
Sì, il TG5 è come seconda. Beh, ma il problema è come
ci può stare,
date.
Ci può stare o no?
Ma ci può stare, sì, ma è differente. Allora, il problema è come vengono date le notizie. Le notizie vengono, allora è stata schiacciata tra la borsa e la morte di Taricone. Ovviamente poi gli
Che
verrà dato
schiacciata,
qualche...
ci sono le altre notizie, non è che schiacciata.
Ma no, sì, ho capito, ma che mi interessa dei 5 anni del tappo di benzina, adesso non ricordo la cretinata che hanno detto.
Perdere, quelli sono altri titoli, i titoli sono...
Però se mi fa parlare, se no mi viene il singhiozzo. Allora, il problema è questo qua, come vengono date le notizie, il fattore che viene detto pena ridotta e viene rimarcato, ma stiamo parlando di un senatore della Repubblica, del cofondatore del partito di governo, condannato per concorso esterno in associazione mafiosa, ma in qualunque paese civile si dovrebbe dimettere.
Però mi scusi un attimo, Pavillo, questo però fa parte dei giudizi, non del modo la notizia è quella, cioè condanna a 7 anni, pena ridotta, non c'è dubbio che sia così, questa è la notizia, dopodiché poi lei dice uno scandalo, in galera, eccetera, eccetera. Un attimo solo, Antonio da Roma, buonasera.
Sì, pronto, buonasera.
Dica.
Commentavo sempre la notizia a proposito del TG1 e la scaletta è stata data come prima notizia la morte di Taricone, che per carità...
non mi sembra la prima notizia la morte di Taricone.
Sì, la prima notizia del TG1 di...
Di cosa? Delle 13.30?
Delle 13.30, esattamente.
Sì, la possibile, vabbè, allora...
Sì, con 10 minuti, con tanto di collegamento a Terni, insomma, mi sembra un po' eccessivo per uno che ha fatto 2 parti in una fiction e ha fatto Il Grande Fratello.
Ma, sì, io non so giudicare se 10 minuti siano esagerati oppure no.
No, però io credo che...
Non so come sia stata la scaletta delle 13.30, se c'è stato prima 10 minuti su Taricone e poi dell'Utri, non lo
sì,
so.
Poi dell'Utri, esattamente
così. È andata? Beh, sì, questo andata sì, francamente mi sembra un po' esagerato, però non so nemmeno se sia stato voluto per, come dire, per mettere in secondo piano dell'Utri oppure no. Lei sa che io non faccio l'esegeta del TG1 e questi discorsi non mi interessano neppure troppo sul modo in cui si costruiscono i telegiornali, eccetera. Però sul fatto che Taricone non la morte di Pietro Taricone non sia una notizia tale da dedicarci, insomma, 10 minuti in un telegiornale, su questo non sono d'accordo, Antonio, perché è la classica notizia di cui oggi parlano tutti, ma proprio tutti, dunque è giusto dargli lo
per
spazio.
Per carità, è una notizia metterla al primo posto rispetto al fatto che un senatore della Repubblica, il senatore di Forza Italia, venga dato 7 anni per associazione mafiosa, insomma.
Vabbè, questa, ripeto, qui sono scelte anche di pubblico, perché, ripeto, le notizie sulla morte di Taricone, i servizi, eccetera, adesso è magari cinico dirlo e parlarne, sono... cose che tirano, cioè nel senso c'è stata una grande commozione, una grande anche una grande partecipazione di un personaggio conosciuto che aveva anche una sua se vogliamo visibilità in senso positivo nell'opinione pubblica italiana, per cui non mi sembra una cosa sbagliata. La ringrazio. Pasquale da Bologna.
È pronto?
Sì, dica, spenga la radio o la abbassi, grazie.
Sì, ho spento. Senta, io volevo commentare per quanto riguarda la sentenza dell'Utri, no?
Sì.
In due parole dico un caso. In pratica mia sorella è proprietaria di un appartamento a Napoli, no?
Sì.
E questo è occupato da persone che non gli pagano l'affitto. E questi personaggi pagano a una persona, un truffaldino, diciamo, che si è dichiarato proprietario di questo appartamento tramite una carta, roba varia. Comunque alla fine abbiamo... Ho fatto il processo e il giudice ci ha dato torto. È stata tolta mia sorella.
Allora, Pasquale, ma che ne so io? Mi scusi, abbia pazienza.
Le spiego. E quindi cosa è successo? È successo che ovviamente abbiamo rispettato la sentenza. Non è che possiamo fare chissà cos'altro, diciamo, no? Non possiamo fare, dobbiamo fare appello e quant'altro. La sentenza dell'Utri a un senatore e braccio destro, e tutti lo sappiamo, di Silvio Berlusconi, condannato in appello per mafia, per associazione esterna, ok? È un fatto gravissimo, di una gravità enorme.
Sì, Pasquale, c'è anche da considerare un altro fatto, come lei sa bene, e la vicenda Mannino insegna, che ci sono 3 gradi di giudizio in Italia.
Perfetto, ci sono 3 gradi di giudizio.
Benissimo.
Anche a me ci sono 3 gradi di giudizio, però intanto questi qua non pagano, e quindi ho rispettato la sentenza del giudice.
Non mi pare che Dell'Utri stia organizzando la rivolta contro i magistrati.
Come no?
Lui ha detto che si è candidato per difendersi dai giudici, che è un'altra cosa, ma non mi pare che ha detto...
No, lui dice che i giudici sono manipolati, l'ha sempre detto.
Vabbè, quello è la sua opinione sui magistrati, lui pensa che sia una persecuzione politica.
Tutti, diciamo.
Ho capito, Pasquale, ma sarà diritto di Dell'Utri difendersi come pensa di difendersi?
Ma certo, dicendo ma
che
c'è...
No, però mi scusi, su questo non sono d'accordo.
Eh no, perché magari è amico del truffaldino,
no,
che si è...
Però Pasquale, mi scusi un attimo, Io penso che se uno pensa dentro di sé, se uno ha l'idea che i giudici non agiscono in base, diciamo, alla legge, ma in base ad un pregiudizio, eccetera, non dovrebbe dirlo?
Certo.
E allora?
Ma lo può dire, ma deve rispettare la sentenza. Ma devo rispettare.
Per lei
la
rispettare che cosa significa, Pasquale? Per lei che
vuol
rispettare
dire
cosa?
Vuol dire accettare.
Ma ho capito, ma che cosa sta facendo Dell'Udi per non accettarla? Sta facendo, si sta difendendo. Secondo lei
si sta difendendo facendo accuse contro la magistratura, l'ha sempre fatto.
Ho capito, ma certo Pasquale, perché pensa che ci sia... Scusi un attimo Pasquale, perché lui pensa che ci sia un pregiudizio, non sto dicendo ho fatto bene o ho fatto male, lui sostiene che c'è un pregiudizio nei suoi confronti, punto.
Seconda condanna, attenzione, ora siamo all'appello, quando arriverebbe la Cassazione... facciamo l'ipotesi, Cassazione conferma la condanna in appello, oppure le tre condanne, cioè quindi Cassazione... secondo lei, mi dica la verità, Cruciani, la chiamerò poi dopo quando
sì, mi dica,
non diranno la stessa cosa che è una manipolazione, che la magistratura...
Capito? Uno anche se condannato può essere, scusi un attimo Pasquale, uno anche se condannato può ritenersi vittima di un complotto, di una persecuzione, anche se è condannato in via definitiva, dopodiché poi lei dice non accetta la sentenza, non mi pare che Dell'Udi sia pronta a espatriare all'estero in caso di sentenza della Cassazione, almeno non mi risulta. Eccoci qui, 20:13, 800 24 00 24, Antimo, Teramo, buonasera.
Sì, buonasera, salve.
Mi dica.
Allora, il mio intervento era riguardo la sentenza di...
Di? La sentenza di che? Non si sente più. Davide, provincia di Milano.
Pronto?
Davide, prego. Abbassi la radio, chiuda la radio.
Abbasso la radio, tutto quanto.
Tutto, grazie.
Ma il mio intervento era relativo a uno di un'oretta fa, sono rimasto un po' indietro, ed era a riguardo di quella signora che aveva fondato quella compagnia di iconoclasti, di disobbedienti riguardo la Mondadori, riguardo le reti televisive.
Sì, non è la prima volta che sento cose di questo tipo, devo dire la verità. Già un'altra signora da Varese, credo, una volta ci ha chiamato dicendo che lei da anni praticava lo sciopero nei confronti di tutto quello che si poteva lontanamente riferire a Silvio Berlusconi. A me, francamente, sembrano cose un po' ridicole, per usare
sì,
così il neofemismo.
Decisamente, anche a me sembrano ridicole. Poi anche si riallacciavano al fatto che il TG1 fosse filo governativo. Ma io rimango leggermente un po' perplesso riguardo a questo fatto, perché... A parte che il TG1 filo governativo lo è sempre stato, di qualunque colore fosse il governo in quel momento, ma io mi domando, ma nessuno si chiede il motivo per cui, se il TG1 o Rai 1 è così filo governativo, nessuno si chiede il motivo per cui un canale nazionale che è Rai 3 sia all'inizio proprietà, quasi proprietà, diciamo, del PC, sia stato proprietà del PC, poi del PDS, poi di uno schieramento di sinistra.
Però Davide, questo qua fa parte della storia della RAI, naturalmente la possiamo criticare.
No, giustamente, ho detto una cosa giustissima, fa parte della storia della RAI, si sa benissimo il motivo per cui è stata data la RAI.
Diciamo, la critica che viene fatta, però non andiamo a...
Ma adesso i tempi sono cambiati.
Sì, però Davide, mi scusi.
Perché ci dà una notizia in maniera differente o schiacciata tra due notizie che non ho sentito prima.
Però mi scusi un attimo, Davide,
sì.
Qui siamo su un altro terreno, perché quello che viene imputato a Minzolini non è tanto di fare un giornale filo governativo, devi fare un giornale ultra filo governativo, non so come dire, cioè di essere andato un po' oltre quello che è sempre stato il TG1, cioè dire un telegiornale istituzionale che faceva più o meno riferimento alla maggioranza. Quello che viene imputato a Minzolini è di essere andato oltre questa tradizione, questa è l'accusa che viene fatta, no? È di essere diventato un po' un telegiornale in cui la linea del governo, in particolare quella del Presidente del Consiglio, è particolarmente salvaguardata. Ecco, questa è l'accusa che viene fatta rispetto anche ai suoi predecessori. Lei la condivide questa critica?
Pronto?
Sì, lei la condivide questa critica o no?
La critica sul TG1?
Sì.
Ma allora, che sia filo governativo, questo è fuori di dubbio, che sia ultra filo governativo, ma lì poi dipende, sta l'intelligenza delle persone capire quelle che sono le sfumature e quelle che sono effettivamente
secondo
le
lei sono troppe, sono solo sfumature?
sì, secondo me sono sfumature, anche perché se parliamo di Fede, se parliamo del TG4, che fa sorridere per quanto è apertamente schierato, allora sì. Se parliamo del TG1, dove si va, ho sentito fare, tirare fuori il pelo nell'uovo, cioè cercare il pelo nell'uovo, in la notizia schiacciata tra Taricone e le borse, cosa me ne frega a me del tappino? Ho capito. L'altro dice, ma a me 10 minuti di Taricone cosa me ne frega? Sì, ma sono tutte soggettive.
Ho capito. Eccoci, 2017-800-24-0024, Antimo da Teramo, sentiamo se il collegamento è ripristinato. Antimo.
Sì.
Dica.
Buonasera.
Buonasera.
Salve. Mi sente?
La sento, vada.
Perfetto, allora, volevo fare un intervento sulla sentenza di Dell'Utri, e cioè il fatto che sia stato condannato è in pratica una cosa estremamente grave, perché conferma fondamentalmente l'impianto accusatorio precedente.
E fin qui ci siamo. Poi?
Ci siamo. Dopodiché, voglio dire, non capisco come le persone di destra siano contente di questa sentenza.
Le persone di destra chi?
Ma le persone di destra, alcune che ho sentito.
Cioè i politici.
Ma no, persone, diciamo, sì, politici pure, perché tutti quanti hanno festeggiato come fosse una squadra di calcio, no? Che invece di aver perso 4-0 ha perso 3-0. Cioè, è abbastanza, quella cosa è assolutamente ridicola in questo senso. Ma quello che è più grave, secondo me, è sentire l'opinione pubblica di queste persone che non capiscono la gravità di questa sentenza, e cioè dire che un senatore è colluso con la mafia già dopo una prima sentenza, quindi confermata sulla seconda sentenza, è, per quanto riguarda le istituzioni e il normale rapporto democratico all'interno della nazione, di una gravità inaudita. Le immagini che io, quando c'è stata la
però
sentenza...
Scusi Antimo, lei prego. Qui sta un po' suonando i tasti dell'indignazione. Lei dice, è uno scandalo il fatto che ci sia un senatore della Repubblica principale con il voto di Berlusconi, che è stato condannato non solo in primo grado ma anche in secondo. E d'accordo, lei è scandalizzato, indignato. Dunque, cosa si dovrebbe fare secondo lei? Al di là dell'indignazione, che poi con l'indignazione non ci facciamo niente. Cosa bisognerebbe fare, come dire, per far sfogare questa indignazione? Cosa dovrebbe succedere? Si dovrebbe dimettere Dell'Utri, si dovrebbe dimettere Berlusconi?
Allora,
cioè, le conseguenze politiche di questa vicenda, quali sono le conseguenze politiche di questa vicenda?
No, le spiego. Le conseguenze politiche le devono trarre i politici. Il problema è che poi noi, i cittadini, dovremmo prendere da quelle decisioni prese delle giuste posizioni.
Vabbè, questo che c'entra, Antimo, ognuno può avere...
Perché c'entra? C'entra perché poi purtroppo in questo caso entra in gioco proprio i media facendo da filtro tra la notizia e la
gravità. Ma quale filtro? Qui non c'è nessun filtro, Antimo, non c'è nessun filtro, le cose vengono dette, ridette in mille modi, Antimo, quale filtro? Qual è il filtro?
Ma il filtro è quella costanza giornaliera quotidiana in cui diventa quasi normale che questo abbia preso 7 anni.
Ma che sta dicendo? Per chi è normale? Ne stiamo parlando un'ora e mezza, se ne parlerà nei prossimi giorni. Antimo, grazie. Collegamento col Brasile, dove c'è un ascoltatore che ci chiama, Corrado, da Bahia addirittura. Corrado, come ci sta sentendo? Con internet?
Con internet, sì, con internet. Buonasera.
Buonasera, buonasera. Cosa ci vuole dire, Corrado, dal Brasile?
Niente, io volevo dirle che qua sui media brasiliani, Globo, Records, Bande, non è molto, diciamo, di risalto l'avviso del Presidente del Consiglio, diciamo, non viene dato molto risalto, ecco, anche per, insomma.
Ma spesso succede, spesso succede che le visite dei capi di Stato esteri non è che poi abbiano molto risalto, anche quando viene qualcuno in Italia, non solo fino a nessuno, non so, il Presidente, a meno che non sia il Presidente degli Stati Uniti, naturalmente.
No, ma mi ricordo che era stato dato molto risalto alla vicenda di Palazzo Grazioli, quella sì.
E, quale? Diciamo, da Dario, dice lei?
Esattamente, esattamente. E come si dice qua, diciamo, è un pochino, si chiamò un film.
Cioè? Diciamo, traduca.
Tradotto vuol dire si è un po' bruciato il film, diciamo, ecco. Mm. Capisci? Allora,
no, non ho capito, me lo spieghi, si è bruciato il film, che significa?
È un po' bruciato la faccia, diciamo. Ecco.
Chi? Berlusconi, lei dice?
Sì.
Senta, ma si parla invece della vicenda Battisti, sono curioso, Corrado.
Guardi, personalmente non è so grande di che...
No, ho capito, se ne parla sui media brasiliani in relazione...
Sì, molto.
In relazione alla visita di Berlusconi.
Se ne parla sicuramente 80% di più.
80% di più,
diciamo,
cosa?
Che si parla molto di più di Battisti che di
Ho capito. Va bene, grazie. Grazie. L'opinione che? L'opinione che stava dicendo?
Pronto?
Che stava dicendo l'opinione?
No, stavo dicendo, l'opinione pubblica brasiliana non è tanto a favore che stia qua.
Lo so.
Il 90%, purtroppo è un ministro che tra l'altro adesso si è anche dimesso. E speriamo che adesso questa visita qua riesca a risolvere almeno queste cose.
Non credo. Grazie Corrado. Pierluigi da Carbonia, dalla Sardegna, buonasera.
Buonasera Cruciani. Senta, io vorrei intervenire in ordine a alcune sue affermazioni relativamente all'impossibilità di Napolitano di firmare la delega a Brancher. Lei ha detto che in fondo questa cosa non è praticabile perché il Presidente della Repubblica non può non firmare.
No, io non ho detto che non può in assoluto. Ci vogliono dei motivi molto gravi. Se un Presidente del Consiglio propone un Ministro, esatto, è evidente che poi viene nominato dal Presidente della Repubblica.
Questo non l'ha detto. Lei ha detto che non lo può fare.
No, ma non ha detto che non lo può fare in assoluto. È chiaro che se Berlusconi vuole nominare Totò Riina Ministro, il Presidente della Repubblica ha qualche motivo di rifiutare la nomina di Totò Riina, ce
ne potrebbe più di uno. Ce n'era più di uno di motivo.
Ma che c'è? Lì si entra nell'ambito di valutazioni politiche che Napolitano non può fare.
No, assolutamente.
E quali sarebbero?
No.
Valutazioni di tipo costituzionale? Quali sarebbero?
Innanzitutto è utile, nella discussione introdurre ciò che fece il presidente Scalfaro quando non nominò, quando rigettò la proposta di Berlusconi di nominare Previti ministro della giustizia nel primo governo Berlusconi.
No, mi scusi, quello è un altro discorso. Là ci fu un discorso prima, ci fu un discorso precedente.
Non è un altro discorso. Berlusconi gli mise sul tavolo la proposta di nomina di Previti a ministro della giustizia e Scalfaro gliela restituì, gli disse che non se ne parlava nemmeno, come lo fece per la proposta di Maroni. Sempre nel primo governo Berlusconi.
Luigi, lei sta parlando di valutazioni di discussioni politiche, di opportunità all'interno.
No, io non sto facendo valutazioni, io sto parlando di questioni di opportunità.
No, allora, opportunità all'epoca, allora, all'epoca Previti, guardi che nel 94 Previti non è che fosse nei guai come adesso, come è stato successivamente. Dunque la nomina di qualche problema sicuramente ce l'aveva, ma insomma, a quel punto adesso non ricordo bene come fu la trattativa. Ma insomma, non credo che all'epoca Scalfaro poteva dire a Berlusconi no, io non la voglio perché mi sta sulle palle Previti. Non credo che le cose andassero in questo.
Un ragionamento di opportunità politica, in un momento in cui il Presidente della Repubblica ci troviamo in un contesto in cui al
perché doveva dire di no a Brancher?
In un momento in cui ci troviamo in un contesto economico e sotto una manovra economica è forte, rigorosa nei confronti degli enti locali con grossi tagli, seppur la nomina è una nomina senza portafoglio, un ministero ha dei costi e quindi Napolitano aveva la possibilità di dire a Berlusconi che in questo momento la nomina di un altro ministro è inopportuna.
Ma guarda, a parte che noi non sappiamo esattamente come si sono svolte le cose, che colloqui ci sono stati, eccetera. In ogni caso, certamente Napolitano può aver fatto presente a Berlusconi, ma se Berlusconi dice no, io voglio fare questo ministro, Napolitano non ha nessuna possibilità di intervenire a riguardo.
Ti dico che in questo momento non è opportuno sottoporre l'opinione.
Ho capito, ma non è che può dirlo, glielo può dire a Berlusconi, non è che lo può comunicare all'esterno. Pierluigi, non lo può comunicare. Io sono contrario perché non ci vuole un ministro in più. È ridicolo, non lo può fare Napolitano.
Comunicate alle Camere le circostanze.
Ma quando mai?
Cosa vuol dire quando mai?
Ma non si può fare una valutazione di questo tipo.
Ma chi lo dice che non si può fare? Non nelle prerogative del Presidente.
Guardi, il governo di centrosinistra aveva un governo fatto da 100 persone, più o meno. Adesso non voglio fare paragoni, ma sono fatti, sono dati. Un governo di 100 persone. Non mi pare che all'epoca il Presidente della Repubblica si sia opposto a una cosa di questo tipo. Magari si è opposto. Ma se un governo vuole nominare sottosegretario ministri, lo può fare. La ringrazio. Filippo Faccia con noi. Ciao Filippo, quanto tempo? Buonasera.
Buongiorno, buonasera.
Allora, una tua valutazione innanzitutto su questa vicenda di Dell'Utri, cioè che tipo di riflessi può avere poi sulla maggioranza, eccetera. Stiamo parlando di sentenza di secondo grado.
Io credo che non succederà assolutamente nulla nella maggioranza se non qualche gioco a fare alcune dichiarazioni di distinguo da parte di qualche corrente del PDL, ed è appunto bello poter dire che ce ne sono di correnti, ma per il resto non vedo problemi, cioè vedo pr- problemi intendo dire
riflessi politici su dopo questa
non
cosa
ne vedo Dell'Utri. Perché cioè Dell'Utri non aveva un ruolo politico, ci si limiterà a dire che la Cassazione dovrà decidere tutto, ci sono tutti i calcoli relativi alla prescrizione che devono essere fatti, perché essendo stati riconosciuti solo i calcoli, i reati antecedenti al 1992 vanno rapportati ai singoli reati, quindi bisogna vedere insomma se anche legati a un discorso di aggravanti quanto ci metta a scattare la prescrizione. Da una stima approssimativa che ho fatto io, secondo me è abbastanza dura che, diversamente da quel che sento dire in giro, che possa andare in prescrizione. Secondo me il rischio che vada in galera è molto alto.
Allora, voglio chiederti una cosa. Il fatto che Dell'Utri abbia insistito anche oggi da una frase che è stata riportata a tutti i titoli dei telegiornali sulla questione Mangano, è una cosa che a livello di immagine nuoce a Dell'Utri oppure no?
Ma dipende se Dell'Utri reputa nocivo essere inviso a determinate persone o no. Io non ho mai visto questo dramma nella frase di Dell'Utri a suo tempo rilanciata da Berlusconi
su Mangano Eroe, sì.
Una volta parlai anche ad anno zero, perché il significato è semplicisticamente dove, si voleva che fosse che appunto fosse un eroe in senso assoluto. Spiegata la frase è demenziale, perché significa che non so se un mafioso salva tuo figlio mentre sta per essere investito da un'automobile, per te è un eroe. La versione Dell'Utri è che lo stalliere Mangano, ex suo amico, e indipendentemente dai suoi reati, andò in carcere e si rifiutò, secondo Dell'Utri, di inguaiare Dell'Utri in maniera falsa, sì. Questo secondo Dell'Utri, e quindi da quel punto di vista, poi malato, morì eccetera eccetera, fu un eroe. Dopodiché è un fatto però privato di Dell'Utri, non credo che Dell'Utri proporrebbe di fare delle statue.
No, certo. Beh, insomma, l'accostamento, poi è vero che tu conosci bene la comunicazione, come funziona, è vero che Dell'Utri ha sempre dato questa spiegazione, non è un eroe in senso assoluto, ma è un eroe per me, però poi alla fine c'è sempre l'accostamento, Dell'Utri ha due punti, Mangano uguale eroe, questo è abbastanza inevitabile e Dell'Utri dovrebbe saperlo benissimo, ma abbiamo la borsa, torniamo subito sempre con Filippo Facci, 800 24 00 24. Siamo qui 20:34 800 24 00 24 sempre con Filippo Facci. Marco, provincia di Salerno, buonasera, dica.
Sì, buonasera Cruciani, guardi, buonasera a lei, a tutti i suoi ospiti, ma in particolare a lei perché mi è simpatico e mi piace come tratta la spocchia di quelle di sinistra. Comunque,
guardi, io tratto, non è che mi specializzo o sono specializzato nel trattare con la spocchia di quelli di sinistra, anche perché non faccio queste differenze quando uno chiama su uno di sinistra o uno di destra. Marco.
Sì, però sono connotati.
La spocchia poi non ha un colore politico, può essere.
C'è un nome preciso che è quello di D'Alema. Comunque, io la chiamavo.
Adesso che c'entra D'Alema? Lei tira fuori il nome di D'Alema così a bamba, era a caso.
La spocchia di sinistra.
La spocchia di D'Alema. Vabbè, lasciamo perdere. Marco, vada al sodo, di che vuole parlare?
No, e lo scandalo sul TG1, la notizia viene data così come l'hanno letta i giudici e fa scandalo. E Berlusconi invita a non leggere i giornali e fa scandalo perché ha un conflitto di interessi, in questo caso delle due l'una. O c'è un conflitto di interessi perché ha le televisioni e i giornali e quindi si tira la zappa sui piedi. Sempre delle due l'una. La stessa cosa, io ti farò sempre Berlusconi e ti farò contro i magistrati fino a quando non combatteranno ad armi pari, perché i magistrati non rispondono del loro operato nel momento in cui sbagliano. Allora io farò il tifo sempre nella legalità, perché se Berlusconi
però,
non
mi
è
scusi,
un latitante,
mi permetta,
Berlusconi non è un
no,
latitante,
ho capito, mi permetta di dire una cosa, Marco, mi scusi, secondo me è sbagliato fare il tifo in questo caso, che c'entra il tifo. Comunque voglio chiedere a Filippo Facci la questione del TG1, sai che c'è una piccola polemica anche oggi sul modo in cui il TG1 alle 13:30 ha dato la notizia, vogliamo fare risentire il titolo del TG1 13:30, TG1 13:30, per esempio Repubblica titolo, Repubblica.it, sul TG1 spazio solo all'assoluzione, nel servizio del TG1 che è troppo lungo, non lo possiamo mandare in onda, c'è grande spazio, in realtà c'è anche la voce del, dell'accusa, c'è la voce del giudice che pronuncia la sentenza, anche se il servizio inizia con inizia da un certo momento in poi e dà spazio soprattutto alla parte che riguarda l'assoluzione dopo il 92. Il titolo è questo, il titolo incriminato.
7 anni a Dell'Utri, pena ridotta in appello, il senatore assolto per la presunta trattativa Stato-mafia dice sentenza pilatesca, confido nella Cassazione.
Troppo di parte questo titolo, io odio fare l'esegesi del TG1, faccio, però oggi c'è un'altra polemica che riguarda il modo in cui Minzolini alle 13.30 ha dato la notizia.
Io ignoro lo svolgimento poi del servizio, il titolo mi va bene, cioè se non erro è 7 anni a Dell'Utri, fatto.
Sì. Sì.
E dopodiché è stato spiegato che tutto ciò che riguarda le novità giudiziarie dell'ultimo anno e mezzo, due, cioè gli spatuzzi, cioè tutte le ipotesi che hanno risvegliato inchieste su trattative e spiegazioni bislacche sulle morti dei magistrati Falcone e Borsellino, bombe di Roma, Milano, Firenze, eccetera, non ha trovato non è stato minimamente raccolto in questa sentenza, perché nella sostanza, e come pochi hanno raccontato ultimamente perlomeno, non fa che ricalcare, alleggerendolo, da quel che si è capito, il verdetto, chiamiamolo, di primo grado, ovvero sia quello che vede un Dell'Utri che sostanzialmente abbindola un po' anche Berlusconi, vendendogli una sorta di protezione della mafia per quanto riguarda il timore che gli rapissero i figli, che gli incendiassero la standa e tutta un'altra serie di cose, che è diametralmente opposto all'essere a conoscenza, insomma, di questa trattativa che Dell'Utri avrebbe fatto con la mafia, per addirittura andare a fondare un partito.
Dunque, da un certo punto di vista è giustificabile, secondo te, il fatto che si dia spazio alla novità di questa sentenza e non al fatto che comunque c'è una condanna a 7 anni?
È assolutamente giustificabile. Poi, cioè, io non esiste un modo, lo sappiamo tutti, freddo, oggettivo e giusto in cui dare la notizia. Ultimamente, negli ultimi anni, si è cercato di spacciare che è una sorta di terzo status giuridico che si frapponga tra colpevole e innocente, come se prescritto fosse una nuova norma. All'estero, quando chiedono, non so, Andreotti è stato condannato o no, non gli puoi dire che è stato prescritto.
No, perché poi in questo caso, sai, le sentenze in Italia su Andreotti, ogni volta che si pronuncia la cosa Andreotti, tutti quanti dicono no, fino al 1980 è stato provato, eccetera, eccetera. Fabio da Udine, buonasera Fabio.
Buonasera, esattamente, chiamavo appunto per questo, perché più che esprimere un mio parere su quello di cui state discutendo, chiedevo una delucidazione, appunto, visto che siete in due, su questa cosa di Andreotti. Quando Antonio prima appunto ha detto che Andreotti non è mai stato considerato colpevole, almeno nella mia totale ignoranza, ripeto, da poveretto, mi pare invece che le cose siano andate in maniera diversa, che quindi anche qua poi i telegiornali, i giornali abbiano fatto un po' una sorta di comunicazione che è stata un po' così, si è persa tra le righe. Aiutatemi a capire questo. Penso che a tutti gli italiani in questo momento che vi stanno ascoltando, che come me probabilmente si trovano in questo gap.
No, ma il problema non è il gap, il problema è, l'abbiamo detto tante volte per quello che riguarda Andreotti, il problema è che quando si siano le sentenze in Italia non è che c'è una cosa, no, definitiva. All'interno di una sentenza poi ci sono scritte tante cose, ognuno prende quello che vuole dalle cose all'interno di una sentenza, da quelle cose all'interno di una sentenza. Il caso di Andreotti è abbastanza lampante da questo punto di vista, no? Facci.
Ma sì, però io vorrei ripeterlo e spiegarlo. È mestare nel torbido cercare di spacciare la prescrizione come se fosse una condizione diversa da quella che riguarda chiunque sia comunque stato nei fatti assolto. In tutto il mondo occidentale esistono due status giuridici, colpevole o non colpevole, che è più comodo che dire innocente. Se una persona viene riconosciuta colpevole a pieno titolo, oppure perché sono scaduti i termini di prescrizione, si dirà che è stato assolto per prescrizione, però alla fine quello che conta è se questa persona ha ancora i diritti civili, se potrà ancora esercitare la funzione politica e parlamentare, il diritto di voto, se potrà essere eletto. Nei fatti Andreotti è un cittadino incensurato da questo punto di vista, perché la legge ha previsto che esista una cosa chiamata prescrizione. Poi esiste un codice morale, che però ce n'è uno diverso per ogni
cittadino,
80 milioni di italiani che appunto sono in questo paese, che fa sì che ci possano essere delle questioni di opportunità. Però appunto, cioè,
ripeto, anche O.J. Simpson fu assolto perché non riuscirono a condannarlo, nonostante tutti gli Stati Uniti sapessero che il colpevole in primo grado appunto era stato lui. Però là c'è maggior rispetto per la forma della giustizia, che equivale alla sostanza nei fatti. Quindi se uno avesse o no fatto eccetera eccetera, moralmente non ha nessuna importanza, perché nei fatti la prescrizione è un modo diverso di dire che una persona non è colpevole.
Alberto da Milano, buonasera.
Signore Cruciani, è già stato sviscerato il tema. Io ho sentito il TG1,
sì.
Francamente, sintesi nel titolo e poi ampio spazio, appunto come avete detto voi, ai vari punti di vista.
Nessuno scandalo dunque, secondo lei?
No, scusi, io guardi, non ho nessuna simpatia per Dell'Utri, non amo per niente quello che ha detto Berlusconi gli ultimi giorni sulla stampa.
A proposito, Facci, che ne pensa Facci di questa storia dei giornali? Ma perché Berlusconi si avventura in queste cose, lo sciopero contro i giornali, ma che significa?
Ma posso dire che da un certo punto di vista non me ne frega più niente. Cioè Berlusconi è 20 anni quantomeno che dice sempre le stesse cose. Per lui, io comincio a pensare che dica tutte queste cose credendoci. Cioè lui pensa veramente che i giornali mentano tutti, pensa veramente che ci siano dei complotti contro di lui, qualora appunto il mondo non viene visto nell'ottica positiva, ottimista e benaugurante che lui in fondo all'animo probabilmente persegue. Lui dice queste frasi perché senza nessuna strategia particolare, li dice perché non è lui a scriverli i giornali, cioè da questo punto di vista non c'è molta dietrologia.
Beh,
da
certo,
fare.
Certo che poi ci regala dei momenti eccezionali, questa barzelletta racconto sulla ciulatina è fantastica. C'è questa ossessione, del sesso che rimane sempre comunque una costante.
Cioè io mi vergogno semmai di quella, non delle frasi di Berlusconi di queste cose da ganassa brianzolo che lui esporta nel mondo, e che vabbè, c'è di buono che all'estero le capiscono giusto e appunto gli italiani all'estero che sono rimasti magari allo humor degli anni 60.
C'erano gli imprenditori italo-brasiliani o italiani lì. Sto perdendo la memoria, questa mattina volevo fare una ciulatina con una cameriera dell'albergo e lei mi ha risposto: ma presidente, l'abbiamo fatto un'ora fa, prima Francesco Bei in un collegamento con il Brasile in realtà ci raccontava che sembra una battuta, però Berlusconi lo diceva seriamente, dunque si era sparsa anche, come dire, la voce che magari poteva essere successo per davvero, cioè che la cameriera gli avesse risposto in questo modo, capito? Insomma, tutta una mimica di questo tipo, e tutto un parlottare di questo tipo. È tornato con un'altra battuta, sempre nella serata di ieri in Brasile: ho la fila di ragazze che vogliono sposarmi adesso che sono ridiventato single. Questa storia del single poi lui ci marcia, e ci credo, sono simpatico, sono ricco e in più sono anche vecchio, hanno tutte la speranza che muoia presto per poter ereditare tutto, ma io sto lavorando con Don Berzè per allungare la vita fino a 120 anni. A questo scopo ho finanziato un centro di ricerca nel cuore dell'Amazzonia, presto lo andrò a inaugurare. Ma quanti centri devi inaugurare per allungare la vita con Don Berzè? Quanti ce ne sono in cantiere?
Non lo so, io vedo il rischio della camicia di forza di questo passo. Ci scherzo fino a un certo punto, perché lui finché dice, chiedo scusa se mi esprimo esplicitamente perlomeno quanto Berlusconi, finché Berlusconi spara cazzate a raffica, non è un grande problema, perché all'estero tanto non lo capiscono, oppure l'opinione che hanno su di noi non cambia per Berlusconi né in positivo né in negativo. Quello che per me è la linea del Piave, e non gli perdonerò mai finché campo, fu invece la battuta elettorale, quella sì, sulla sconfitta del cancro, ecco.
Quella sul cancro.
Quella sì, quella è imbattibile.
Quella è imbattibile, anche se poi cioè il fatto di avere messo in mezzo in un discorso elettorale la questione del cancro, che oggettivamente con le elezioni non c'entra nulla. Allora, ci sono notizie che vengono dal Brasile, in una conferenza stampa, e non sono le battute in questo caso, le barzellette di Berlusconi, racconti un po' picareschi, per usare un eufemismo, del Presidente del Consiglio, ma è una conferenza stampa ufficiale insieme a Lula. Lula intanto, a proposito della vicenda Battisti, dice: aspetto l'Avvocatura Generale per decidere. C'è sempre qualcosa da aspettare, secondo Lula. Aspetto il parere dell'Avvocatura Generale, non è una questione politica bensì una questione giuridica, dice Lula, e in realtà non è così, come sappiamo, non è una questione giuridica bensì politica, aggiungo io. Ma lasciamo perdere Battisti. Berlusconi, Facci, dice la crisi è alle nostre spalle. Insomma, c'è un Berlusconi un po' ondivago su questa questione della crisi, perché prima ha sempre detto è alle nostre spalle, poi a un certo punto ha detto no, siamo in una situazione molto complicata, dobbiamo fare sacrifici, quando era il caso di varare la manovra economica. Adesso, da qualche giorno, continua a dire, ha ripreso a dire la crisi è alle nostre spalle, l'abbiamo superata, eccetera, eccetera. Bah, non capisco.
Ma io non posso altro che fare delle ipotesi misurando Berlusconi con come si è sempre comportato in passato. Le frasi di Berlusconi sono misurate per avere una vita estremamente fatua e che duri poche ore. Sono fatte e dette sulla base di sondaggi o di spontaneismi. Il fatto che dica che una crisi ci sia o sia superata lo immagino quindi legato a qualcosa che debba comunicare di lì a poco. In altre parole, qualche intervento sulla manovra in più, qualche ulteriore cedimento magari sulle misure prese nei confronti di alcune categorie potrebbe essere quello che ci attende e che possa portarlo a dire, a seconda dei momenti, la crisi è superata oppure dobbiamo farci un mazzo così,
dobbiamo tirare la cinghia, certo.
Da questo punto di vista è assolutamente ciclotimico, ma
nessuna novità, neanche,
non è. No, nessuna novità, ma non so come dire, credo che se c'è un voto e un'opinione che venga espressa indipendentemente dalle parole dei politici è proprio quella che riguarda le questioni economiche e che quindi viene espresso solo col portafoglio. Berlusconi può dire quello che vuole, tanto poi è il portafoglio più grasso che misura l'ottimismo o il pessimismo dei suoi potenziali elettori.
Papillo, che mi vuoi dire? Papillo?
Sì, pronto.
Ti sei addormentato?
Scusami, lei mi ha abbandonato qua.
Lo so, sono un po' abbandonato, sono un po' abbandonato.
Allora, no, volevate Facci, lo scopriamo berlusconiano, vabbè, arruoliamo anche.
Non ho capito, lo scopriamo anti-berlusconiano?
Anti-berlusconiano.
Ma guarda, perché lo scopriamo anti-berlusconiano?
No, ma volevo rispondere.
Perché queste categorie? Perché queste categorie? Che c'entra anti-berlusconiano?
Ascolta, Cruciani, però se mi fai parlare un
ho capito, ma
fila,
se tu dici una cosa, io ti posso criticare, altrimenti che
sì, ma mi devi dare 30 secondi filati.
Vai.
Allora, intanto il problema è che la crisi è alle spalle, sicuramente è alle spalle, anzi non è mai stata neanche davanti a Berlusconi e alla sua cricca. Basterebbe
vabbè,
vedere
adesso che generalizzazioni, Berlusconi e la sua cricca,
vedere,
che c'entra?
Aspetta un attimo, basterebbe vedere che la presidenza del Consiglio ha sforato di 1 miliardo il budget previsto, così come la Brambilla,
ma,
così
guarda,
come la Carfagna,
sì,
sono tutti fuori bilancio.
Guarda,
no?
Allora,
hanno speso in più.
Però ti posso dare ragione su una cosa, Papillo, che l'altro giorno, anzi ieri, abbiamo avuto i dati sulla crescita della pressione fiscale in Italia. Dunque Berlusconi non ci venga a raccontare che il governo che riduce le tasse, perché in realtà la pressione fiscale in Italia è aumentata, punto. Questo lo dobbiamo dire. Ma anche il peso dello Stato, insomma, adesso al di là dei singoli comparti, singoli ministeri, non mi sembra che diminuisca in Italia. E questo è il vero problema, Facci. Non diminuisce mai il peso dello Stato, al di là poi delle spese dei ministeri, della presidenza del Consiglio, eccetera, eccetera. No, Facci.
Sì, ma posso sapere chi è Papillo? Mi scusi.
È un nostro.
Perché ha fatto come a Ballarò, Cruciani? Cioè, fare anche lei l'angolo. Cioè, della
fatica,
cioè
anche.
Il suo crozza.
No, vabbè, adesso.
No, è una domanda vera, nel senso è
un nostro interlocutore che ha un suo blog, eccetera. Un nostro interlocutore ogni tanto qui alla Zanzara. Insomma. No.
È una persona normale.
Che senso?
No, che senso, è uno normale che via telefonato. Ah, no, non avevo capito, chiedo scusa.
Ah, una persona normale in che senso? Una persona normale, un ascoltatore? No,
sì, ecco, non è l'angolo di Papillo.
No, non c'è l'angolo di Papillo, no. Però insomma, ogni tanto lo chiamiamo perché così è un nostro amico e ci intrattiene su alcuni argomenti, ha la sua opinione, anche molto precisa, molto 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 partisan, come dire, no? Molto schierata su alcuni argomenti.
Ho capito.
Vabbè, ma comunque se lasciamo perdere i nostri ospiti. Ti ha dato dell'anti-berlusconiano, ma abbiamo scoperto un Facci anti-berlusconiano. Io in realtà ho detto, ma non è che dobbiamo scoprire Facci né berlusconiano né anti-berlusconiano, esprimere le sue idee, punto, no? Questa idea dell'incasellamento delle persone mi dà fastidio.
Sì, mi aveva chiesto.
No, ti avevo chiesto, continuiamo a darci tu.
Sì,
sulla...
io sto mischiando. Però.
Sì, vabbè, mischiamo. Ah, Papillo, salutatevi, presentatevi. Papillo, che
vabbè,
fa?
Lo saluto, Facci, perché io anche se avessi
Papillo.
Una sera, Facci.
Bene. Papillo,
anche se avessi un
vuole sapere che fai nella vita, che fa Papillo? Faccelo, vuole sapere che fa nella vita.
Io faccio l'autista.
Fa l'autista.
Sì. Fa l'autista. Anche se dovessi avere un piccolo angolo, un piccolo spazio nel mondo dell'informazione, non credo di avere meno merito di Facci.
No, adesso lasciamo perdere i meriti o i demeriti.
No, vabbè, oppure meno dignità o meno diritti.
No, ma nessuno ha messo in causa la sua dignità.
No, vabbè,
era
comunque,
una legittima curiosità di Facci di sapere, siccome avevo chiamato in causa Papillo, chi era.
Una certa vena di ironia.
Sì, no, siccome di essermi sbagliato, io pensavo signori veramente che fosse una nuova presenza della trasmissione.
No, ma non è, no, ogni tanto.
Forse mi ha ingannato il nome, cioè Papillo, capito, per cui. Oppure l'estrema confidenza che Cruciani le dava, no, per cui ho detto, e ora come dire, il momento di Papillo, cioè dopo la, come dire, la piazza affari, il traffico, capito? Cioè, sì, no, sono sbagliato, però
Papillo
vuol dire che è una personalità molto spiccata.
No, perché mica lo ospitiamo, anzi, noi non ospitiamo per niente le personalità molto spiccate, anzi, le personalità molto spiccate ci danno spesso fastidio. Trasformiamo i camionisti in editorialisti, è un po' la nostra caratteristica, ma Filippo lo sa benissimo, insomma, adesso giochiamo.
Ho scoperto che un Facci anti-berlusconiano, io ho scoperto Papillo, ecco, va tutto qua.
Due scoperte abbiamo fatto, vabbè, Papillo, ecco. Insomma. Che vuoi dire, Paolo?
Beh, niente, volevo concludere solamente dicendo che mi piacerebbe si parlasse veramente di problemi concreti e si parlasse della crisi economica, si parlasse di questa manovra.
Lo sai che invece non ne posso più di sentire della crisi economica, cioè.
No, ma non solo la crisi, no, ma allora mi
fa dire
una cosa sulla manovra. Allora, quando si parla di, l'altro giorno ha parlato Berlusconi, perché purtroppo tocca sempre a citarlo, ha detto che è ora di smetterla con gli sprechi. Cioè, siamo alla follia. Gli sprechi vanno denunciati alla Corte dei Conti e eventualmente alla Procura della Repubblica. Non sono sprechi i trasferimenti alle regioni e allo Stato sociale, perché questa manovra contiene un atto vigliacco che è quello di ridurre ancora i trasferimenti allo Stato sociale.
Io dico solo una cosa, che le regioni possono risparmiare e possono risparmiare anche tanto. Riccardo da Catania, buonasera.
Buonasera agli ospiti. Senta, io prima di introdurre un discorso serio, mi consentite una battuta che mi è venuta spontanea sentendo una notizia. Cioè, cosa avete detto? Conferenza stampa di Lula e Berlusconi.
Sì.
Lula che è una ballerina oba.
Lula è presidente del Brasile.
sì, lo so, però dico, visto l'argomento precedente della cameriera.
Vabbè, Riccardo, insomma, adesso non è una battuta particolarmente riuscita la sua. Comunque,
no, vabbè,
per carità, spesso succede anche a noi.
Ci speriamo. No, ma non era con fare offensivo, era col fare che, siccome diciamo, prima si era parlato della cameriera.
Della signorina, la cameriera.
Può anche essere.
No, la conferenza stampa, le assicuro, non era tra la cameriera di Berlusconi, ma tra Lula e Berlusconi.
Sento una cosa invece, la cosa diciamo un po' seria che volevo dire. Sa che cos'è che mi fa un po', diciamo, mi metto un po' a disagio? Il fatto che si parla spesso di sentenze che, per carità, sono criticabilissime, ognuno
allora
può dire, i giudici possono avere sbagliato e non sta in piedi, però quello che secondo me è veramente assurdo, è un po' tipico nostro, è il fatto che ogni cosa sia invece frutto di un complotto. Cioè, spesso andiamo al fatto che c'è un gruppo di magistrati che complottano.
Però adesso io devo chiudere la trasmissione. Riccardo, devo dire una cosa: quando qualcuno contesta deludi il fatto di poter pensare che i giudici ce l'hanno con lui, io non lo capisco. Cioè, un imputato potrà anche pensare che i giudici sono prevenuti, che i giudici lo perseguitano, che i giudici sono pregiudizialmente contro di lui. Io penso che un imputato abbia il diritto di difendersi anche dicendo queste cose, non scappando all'estero, sto dicendo, anche se qualcuno sostiene che c'è un diritto anche di scappare. Va bene, Filippo, grazie.
Arrivederci a tutti.
Grazie Papillo.
Buonasera.
A presto. Ci sentiamo domani 18:30.
Ricordati che devi morire.
Come?
Ricordati che devi morire.
Va bene.
Ricordati che devi morire.
Sì, no, mo me la segni proprio. C'è una cosa. Non vi preoccupate.
La Zanzara.